tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ti pare possibile? Allora,
no, guarda, cioè, basta.
Non è più neanche credibile.
3899-106-600. A voi cosa? Pare possibile cosa? No, dico, ma scusa un attimo. Entro come tutti i giorni. Sarò io, ragazzi. Che vedo io. Entro in studio come tutti i giorni e dico: la prima cosa che dico, neanche buongiorno, caffè. Martina mi risponde:
confermo.
Sì, grazie. Alessandro: sì, grazie. Maurizio: un cazzo, perché continua a chiacchierare con Martina. Dopodiché io che faccio? Siccome sono tutti coglioni, vado di là e faccio due caffè. Cioè, non mi hai risposto. Tra l'altro, porto il caffè, seconda cosa, porto il caffè ad Alessandro. Avendo portato il caffè ad Alessandro, dico di nuovo: chi è che vuole il caffè? Martina, per la seconda volta. Io, lui, zitto. Dopodiché viene da me e fa: a me non l'hai fatto il caffè?
No,
me lo faccio da solo.
No, ho detto mi faccio, faccio il caffè anch'io. Ma non è un problema. Magari sì,
vabbè.
Magari ho detto piano.
Vabbè, senti,
non l'hai detto.
Non è un problema. Senti, io stanotte ho fatto un sogno allucinante. Voi avete sognato stanotte?
Io ho sognato una cosa assurda.
Adesso racconteremo. Intanto vi dico che allora io mi sono svegliato, e mi capita spesso, mi addormento presto e poi mi sveglio tipo mezz'ora, cioè mi sveglio con un sogno mezz'ora dopo essermi addormentato, tipo alle 11, una cosa così. E ho sognato quest'estate che stavo in una sai una di quelle ville un po' americane con piscina, no? Stavo in questa piscina, giravo così, ispezionavo questa piscina, cioè tutto arriva una ragazza, sai le classiche, sai quelle rimastine un po' anni
sì, sì.
anni 90, no?
Cioè quelle, bravo, perché la rimastina bravo. È anni 90,
esatto. Sì, certo, per
la
forza.
Ravers invece anni
quella raver anni 90, cioè quella che è un po' così, no? Che tu diresti un po' sfatta, no? Così, che a un certo punto sai che fa? Mi monta addosso e mi offre un sorso di birra. Mi dice: bevi un sorso di birra. Bevi un sorso di birra. Sai che la classica, diciamo,
la classica, dai.
Ottima, meravigliosa. Cioè, senza nessun giudizio negativo, ci mancherebbe altro, no? Quella che ne so che sta.
Rimastina.
Vabbè, il centro sociale, con i cani, vabbè, bellissima, meravigliosa.
Il mood.
La premessa di una rimastina non è che sia proprio.
A me piace, no, non mi dispiace. Allora, mi monta sopra e mi vuoi un sorso di birra. Io inizio a bere il sorso di birra. E appena ho iniziato a bere il sorso di birra, lei mi fa capire con la faccia che mi aveva avvelenato.
Avvelenato?
Cioè, che nella birra c'era qualcosa di. Allora io cosa fo? Le sputo la birra in faccia, cioè io reagisco su, sputo la birra in faccia e inizio a picchiarla selvaggiamente. L'ho massacrata le botte. Io non ho mai alzato le mani su nessuno in vita mia, eppure cioè, io non amo la violenza e quindi ho massacrato le botte. Perché, cioè, è iniziata la colluttazione, diciamo. Lei era tipo uno zombie.
È arrivata la polizia.
È iniziata una colluttazione.
Ah, ma quindi una difesa è stata, insomma.
Beh, mi voleva avvelenare, Maurizio. Che voleva, che succede?
Ma
voleva...
hai iniziato tu, però.
È una cosa terrificante. Beh, no, ha iniziato lei che mi ha avvelenato.
Scusa, ma se lei con lo sguardo invece ti ha potuto far capire altro.
No,
tu hai
Maurizio,
capito,
non mettere malizia laddove c'è una bellissima storia di guerra, di lotta. No, sai, ho scoperto che devo smettere, è tutto molto chiaro, smettere di vedere Banshee la sera. Perché Banshee è una serie molto fumettistica, molto bella, sta su Now, ve la consiglio, di stampo molto fumettistico, cioè c'è il classico... eroe che è un antieroe, cioè lui è un ladro che si è fatto 15 anni di galera, che a un certo punto per circostanze strane si ritrova a fare lo sceriffo di una città e qui gli capita di tutti i colori, tutta una roba, ripeto, molto, molto da fumetto come immaginare, quindi non realizzare, non concreta, però fanno due cose durante le puntate, sono puntate di 50 minuti, due cose, si prendono a cazzotti per 10 minuti e sesso. Sesso come se non ci fosse un domani.
Sesso e cazzotti.
Sesso e cazzotti, tutto
cazzo
il tempo.
E cazzotti.
No, non è un volgarire tutto quanto.
Però c'è il detto.
Il sogno di Martina Caronna, vai Martina.
Questo era il sogno di Martina Caronna.
No, questo è mio.
Che
racconto con dovizie particolari il sogno dell'arte.
No, è il sogno, pensavo il sogno di Martina Caronna, cazzo e cazzotti.
Come cazzo dici, Maria?
No, però lo sai, aspetta, ha detto una cosa per una volta, non ha detto una cosa sbagliata, perché... Ci sono delle persone, uomini o donne, ho scoperto.
Per una volta non ho detto una cosa sbagliata.
Sì, per una volta, Maurizio, dai, attacci. Ci sono delle persone che amano farsi picchiare.
Eh beh, cioè,
ho visto dei videoclip.
È una grande novità.
Allora, no, vi do questa notizia. Ci sono delle persone che amano farsi picchiare, uomini o donne che siano. Quindi ci sta anche quello. Se, attenzione però, don't try this at home. No?
Se è cosciente
no, che cosciente deve essere assolutamente consensuale. Altrimenti ragazzi il gioco non va vale la candela
dai.
La candela, vai Martina,
vai col sogno.
La violenza poca,
Vai, ah, sì, è vero, poca. Io ho sognato che eravamo qui in radio e a un certo punto tu mi dai delle noccioline.
Le noccioline, sì, sì, lo faccio.
Una scimmia.
Il sogno.
Sì, una scimmia.
Sì, sì, dico, ma perché mi dai queste noccioline? Boh, vabbè,
ti dirò di più, ti dirò di più. Ti chiudo, Martina, dentro una stanza e ti tiro le noccioline dalla botola sopra. Ti tiro
le
noccioline.
Me davi proprio,
una alla volta. Sì, prima te la mangi e poi te ne do un'altra. Se no non te la do. Attenzione, Maurizio.
Ma tu qua ti senti che stai facendo qualcosa che non vorresti fare, ma lo fai solo per secondare le sue esigenze?
Maurizio,
allora sai che ci ho pensato? No, non
ma
credo.
Cosa?
No, certo, di
ah, tu dici la scimmietta ammaestrata.
Sì.
E tu invece, Maurizio, allora cosa
però
sei?
Non credo.
Eh? 3899 106 600.
Cosa sei, Mauro?
Io. Avete sognato qualcosa voi?
Io sì.
Che hai sognato?
Rosetto.
Rosetto.
Ma
chi è Rosetto?
Crosetto.
Crosetto.
Ma davvero?
Crosetto.
Davvero, sì.
E perché, che faceva?
Perché una volta Crosetto è stato ospite qui, ti ricordi?
E come,
è
ricordo
una montagna d'uomo.
Sì, sì. Troppo alta da scalare.
Eh sì, molto troppo alto da scalare.
Molto
tutto troppo,
troppo
tanto.
Molto troppo tanto.
Troppo tanto.
E no, non lo so, stava qui, parlava, io vicino e facevo, Madonna, quanto è grande questo.
È grande,
è
grande.
È troppo grande. Però
è buono, è un gigante buono.
E mi dava questa
oh,
impressione,
ragazzi,
però
parlato...
mi dicevo, però cavolo, fa parte della destra, io non lo posso
secondare. Beh, fa parte della destra.
Quindi c'era una crisi nel
perché
sogno.
Sei infazioso.
Sei infazioso. Allora, a questo punto, ieri sono arrivati dei messaggi, parlavamo
dei testi.
Sì, testi un po', le cose da boomer, no? Hanno mandato il testo del gigante e la bambina.
È tremendo. Io
effettivamente, ragazzi, devo dire la verità, è
vabbè,
abbastanza
è
strano.
Cioè, l'ho riletto, è
insomma,
tremendo.
Non lo so,
sì, sì, no,
non lo, cioè, forse c'è un certo
punto.
C'è
cioè, la spada d'amore.
Ho capito, Maurizio.
Ma poi la mano, a un certo punto c'è la mano.
Sono le 7:16.
Non si può fare, ragazzi, non si può fare. Salutiamo un po' di amici, vai, vediamo che c'è, un rullo.
Alessandro, ma per te è facile. Cioè, vai a chiedere i diritti della T-Rock che t'hanno palesemente.
Lo penso, però
bravo, bravo Marco. Vai, sentiamo.
Buongiorno, no, Emilia. La ragazza gli ha detto: vuoi una lanciata male?
Grazie, grazie. Matteo,
vai. Il sigaro serpente, direttore.
Il sigaro serpente non era male, devo dire la verità. Peccato. Il sigaro serpente, me lo devo far analizzare, ragazzi. Cosa
sì,
vorrei dire?
Analizza sto sigaro.
No, ma scusa un attimo, verrà da noi il professor Tamburello a Binuti. E faremo analizzare il professor Tamburello con la sua sagacia e con la sua eleganza anche i miei sogni, signori. Vai. E i vostri sogni, per carità, non è che ci mancherebbe altro.
Buongiorno ragazzi, la trasmissione parte bene, poi arriva Maurizio, cazzo, sempre
sì,
in bocca
sì,
ce
sì
l'hai.
Allora, voi avete notato,
volgare,
allora fate
volgare
il conteggio
allora,
delle parolacce di questo signore.
Non è vero, perché io esprimo il pensiero del popolo.
Del popolo.
Perché a tutti è venuta in mente
ecco
questa
qua
cosa. La
popolo
differenza è che io l'ho detta.
È vero, ma
allora, bisogna tenere a freno, ragazzi, bisogna tenere a freno le questioni. Allora, attenzione, i sogni sono desideri, capito, Mauri? Tu che hai sognato, Mauri?
Crosetto.
Desideri Crosetto,
A mappa.
Come a mappa?
No.
Lui
gigante proprio no.
Dai, è buono.
No, mi fa
gigante
paura.
È buono. No, che paura.
No.
Vabbè, ma che vuol dire? Ma si fa accarezzare lui,
Gigante e il bambino.
Attenzione, signori. Arrivano gli Iron Maiden di Fear of the Dark, ma a vostra completa disposizione il 3899 106 600. Per i vostri messaggi Telegram e WhatsApp. Tra pochissimo le prime pagine dei giornali, sono delle notizie veramente incredibili, ragazzi, da approfondire insieme. No, anche incoraggiati per certi versi. Vogliamo. Intanto però arrivano gli Iron Maiden dall'album Fear of the Dark. Questa è la meravigliosa Fear of the Dark.
Radio Rock Podcast.
Fear of the Dark, gli Iron Maiden alle 7:24 su Radio Rock. Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, sentiamo chi c'è, vai.
No, Emilio, tu non me la conti giusta. Tu, paladino delle donne contro il maschilismo e contro Emiliano Rubi, che c'è oggi, che è giovedì.
Sì.
Sogni di picchiare una donna sinistrorza? No.
Non è che sogno, nel senso.
Giusto, Emilio.
Non è che ma poi chi ha detto che era sinistrorza?
No, non ho capito.
Io non ho parlato di politica,
no,
non ho detto che era sinistrorza.
Ho parlato di centro sociale.
Centro sociale stanno pure di destra, quindi non è.
Però
poi
tu
ho detto quel
una
tipo
una
di figura dal punto di vista visivo, non che frequentasse i centri sociali. Banshee è fantastica, guarda, è una serie molto molto bella, ragazzi, veramente ve la consiglio. Sono 4 stagioni, il debutto di Anthony Starlo, Homelander di The Boys. The Boys, sentiamo ancora chi c'è, dai, velocemente.
3899 106 600.
Lo sappiamo,
vai.
Sì,
bravo,
sì, vai, sentiamo.
Notizia, la consensualità di queste cose nel mondo BDSM non è contemplata in Italia, quindi è sempre reato.
È sempre reato? Come è sempre reato?
Hai voglia a te a sottoscrivere reato, scritture private?
Quante scritture private hai fatto?
Queste cose, ma alla fine
forse diverse,
è solo un mero rapporto di fiducia.
No, ma io scusa amico Negris, possiamo approfondire questo aspetto? Mi incuriosisce molto. Cioè, fammi capire, tu hai fatto delle scritture private e come le hai regolamentate? Allora,
ha voglia.
Ma secondo me allude al fatto che era uscito un periodo che c'era un foglio di consensualità.
No, no, si sta parlando di altro, si sta parlando non di consensualità nei rapporti, ma del rapporto ragazzi, fatela finita, su rapporto BDSM, gente che semena e roba del genere. Anche se BDSM non è gente che semena, sono cose un po' diverse, però in realtà probabilmente lui diceva uno deve sottoscrivere una scrittura privata. La domanda è: che c'è scritto nella scrittura privata? Tipo
io accetto di
committente di essere picchiato dal
ma solo
in determinati giorni a determinate ore.
Sì, magari
cioè,
una cosa
no,
di...
facci capire come l'hai impostata questa scrittura privata. Sono molto molto curioso, no Maurizio?
Assolutamente.
Molto curioso. Assolutamente. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Emilio, ma in Banshee come la vedi? Ah, nipote del mormone che dici i mormoni, sono bravi.
Mormoni. Non sono mormoni, ma sono Amish, che è un'altra cosa. Sono due cose diverse. O no? Dai, sentiamo. Dai, sentiamo ancora. Ah, sì, va bene, ok.
Sentiamo chi c'è.
Sentiamo. Vai, sentiamo.
8, 9,
buongiorno
9,
ragazzi.
Ho
capito.
Per caso questi giorni della vicenda di Puffo Teddy?
Sì, l'abbiamo accennata giorni fa. La riprendiamo, sì, perché emergono particolari sempre più inquietanti sulla vicenda di Puff Daddy, che tra l'altro fa parte di un filone che è praticamente il Me Too in musica, sostanzialmente. Sì. Perché sai che è stata indagata molto il Me Too nel cinema, nelle arti visive, eccetera, sì, eccetera, poco in musica. Quindi insomma, dopo magari approfondiamo. Intanto la rimastina te l'ha mandata Ruby, scrive qualcun altro. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Mi scusi, cambi spacciatore, va, che è meglio.
Vabbè, è un sogno, ragazzi.
Perché se deve fumare quella roba, le fa venire le allucinazioni, allora non va bene. A sto punto, meglio i funghetti.
Perché scusate, e i vostri sogni come sono?
Sono
tutti lineari, hanno una sceneggiatura ben prestabilita.
Però non ti prende d'aceto. Che bisogno c'è?
Perché dicevamo,
chiediamo.
Allora, quindi tu se fai questi sogni dei droghi, non ho capito.
No, 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 ma che c'entra?
Lo voglio dire.
Droga a prescindere dai sogni.
La faccia gli fa manco e sangue. In guardia.
La droga, ragazzi, volevo un appello. Ci sono tantissimi bambini che stanno ascoltando, di 2-3 anni. Ragazzi, non vi drogate subito. Aspettate,
mai.
Però un pochino,
un pochino,
no?
Abbiamo
tipo che ne so, saietti?
No.
No, vabbè. Allora, buongiorno a tutti, bellissimo Banshee e l'albino, Laura. Non mi fate spoiler. Che ancora. Ah, l'albino bellissimo. Ah, l'albino è una scena molto bella. Perché praticamente la posso
però
svelare.
Non fare tu spoiler, no, io
l'albino con la scena sul cappello
è una scena di violenza e omosessualità, dico solo questo. Di violenza tra un albino e un'altra persona. Chi? 3899 106 600.
Ragazzuoli, non mi toccate mai.
Bravo Laura.
Marco Alessandro, vi vengo a cercare nei sogni.
Bene. Allora, bravo. L'unico denominatore comune è la mia mamma, che in entrambi i casi era più esposta. Ah, perché lei dice giustamente, Lucia, ho sognato questa notte. Noi analizzeremo il sogno, lo farà Alessandro Tirocchi per noi.
Sì, tra l'altro ha studiato,
che c'entra. Ho sognato che con i miei amici avevamo organizzato un evento su una terrazza romana. Quando eravamo tutti lì, hanno iniziato a bombardare tutto.
Oh, mamma mia.
La gente nel panico ha iniziato a riversarsi sulle scale e nulla, brutto. Poi così dal nulla ero a casa dei miei, c'erano molti elicotteri che sparavano in casa e un cecchino era appiccicato alla finestra della cucina, ma non ci vedeva. Panico totale. Vai, prego Ale.
Allora, è chiaro, no? Chiaro. Innanzitutto partirei da un terrore di fondo che accompagna la tua vita, data dall'incertezza del momento.
Dalla?
Del momento. Questa è del momento ti porta a far cosa?
No, però, sai,
ad aver paura di questo cambiamento radicale della tua quotidianità legato ad episodi di violenza.
Che tu lo riporti all'università particolare.
Attenzione,
ma attenzione, ecco, ragazzi, perché tutte queste vicende, bombardamenti, crisi mondiali, eccetera, poi uno se le sogna la notte, è preoccupato, siamo costantemente, no?
Insomma,
e allora noi oggi, ma è comprensibile, ma noi oggi porteremo a un po' di leggerezza, naturalmente, no? Più tardi avremo Mauro Bazzucchi che ci parlerà di una questione legata alla nostra politica interna e non solo. E poi alle 9 avremo un collegamento con Marco Mignano, che è un giornalista e cooperante internazionale che sta in Libano e che ci racconterà tutto quello che sta succedendo in questo momento. La bellezza dei cedri. Parleremo della bellezza dei cedri. Comunque dicono che Crosetto è il kingpin della Marvel. Attenzione, Kingpin, Wilson Fisk, il signor... effettivamente somiglia parecchio, anche nel modo di abbigliamento.
Guarda che...
ci siamo quasi, dopo lo sveleremo perché avremo praticamente un esperto di sosia di Crosetto nella storia tra poco con noi. Radio Rock Podcast. Opet con loro Chapter 3 tra le nostre novità. Vediamo ragazzi. Dunque, intanto vedi che Alessandro ci hai preso, ci dice la nostra amica Lucia, perché dice sì, perché ho dato le dimissioni con un contratto a tempo indeterminato e inizio una nuova avventura lavorativa.
Ti dico una cosa,
brava Lucia,
l'ho fatto nella vita,
brava Lucia,
ed è una cosa se l'hai fatta con convinzione per voler cambiare, non ti preoccupare, non ti viviti preoccupare. Il bello che arriverà,
no, anche perché se l'hai fatto vuol dire che andava fatto, era giusto così. Esatto. poi le cose possono andare, sicuramente andranno da paura, benissimo, possono andare bene, meno bene, ma anche se dovesse andare meno bene il senso dell'operazione rimane, quindi hai fatto bene,
sì.
Hai fatto bene a farlo. Vediamo un attimo. Se la cantano, La cantano questi amici. Vai, sentiamo.
Il Crosetto non è grande, è grosso.
Tutte e due, ragazzi. Grosso. È grande e grosso. Vai, sentiamo.
Niente, Mattia, cambio di programma.
Aspetta un secondo, aspetta, fermo. Aspetta.
Niente, Mattia, cambio di programma.
Cambio di programma, Mattia.
Qui sono fermissima.
Sì.
Sono le 7.33 e mi dà 50 minuti all'arrivo.
No, 50 minuti,
quindi conviene prendere il pullman, andare al Bennett, ci vediamo al Bennett. Quando arrivo.
Sì.
Perché 50 minuti vuol dire che arriverò alle 9.
Quando sento questi messaggi io mi sembra sempre di guardare nel buco della serratura delle vie degli altri.
Così,
a te ti piace perché tu ti metti sulla spiaggia a sentire le conversazioni. Io mi sento un po' in colpa perché dico ma magari questi qui
forse
dovremmo avvisarla.
No, pensa, è che avvisarla, abbiamo mandato per radio, abbiamo avvisato tutti.
No, cioè, magari ha staccato la radio.
Malissimo, se ha staccato la radio vuol dire che allora
le abbiamo reso un servizio.
Sentiamo ancora.
No, allora ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Dalla tangenziale est di Milano, ovviamente bloccata. Il contratto famoso BDSM non è un contratto valido ai fini giuridici, ovviamente.
Non è valido.
Solitamente si scrivono i limiti della persona. Io mi affido a te, tu ti prendi cura di me.
Sì.
E ci sono sui limiti invalicabili del gioco, insomma, ma non è un contratto ai fini giuridici. Si scrivono i limiti, ecco, quello che si è disposti a fare. Di andare.
Però scusa Laura, io ti domando una cosa, ma se non è a fini giuridici, che cazzo lo fai a fare?
No,
cioè,
ma
nel
fra
senso
due parti, per dirti, guarda, guarda, magari c'è una
sei forward, allora, no?
Ma che vi interessa poi di questo discorso?
Cosa ci interessa a noi? È la vita, Maurizio, è la vita.
La giurisprudenza intorno a determinati argomenti.
Allora, ti giuro, certe volte mi metti veramente un'inquietudine indosso. Cioè, non è possibile.
State discutendo su una
Ma si discute, ragazzi, perché
stavo
discutendo
di legge.
No, ma se c'è un contratto, voglio vederlo sto contratto, voglio vedere la bozza, ragazzi. Contratto BDSM, contratto fra le parti, scrittura privata.
Articolo 1321.
Ma no,
del codice,
ma per esempio,
civile.
Le botte, come si danno, chi le danno, dove si danno. Sono persone che si fanno prendere a calci dei coglioni, Maurizio. No, lo devi capire. Tu lo devi capire.
L'unica cosa da poter ricavare da questo messaggio è che la tangenziale è ovunque è uguale.
Questo lo sapevamo già. La tangenziale di tutti i paesi, tutte le città,
tutti noi.
E tutti i posti, da che mondo in mondo è intasata, se non si chiamerebbe tangenziale. Tangenziale vuol dire che è tangente rispetto al cerchio della città ed è intasata, questo
così,
è il senso
così.
Quindi a sto punto, ragazzi, ma di che parliamo? I contratti, voglio vedere a questo punto i contratti.
Buongiorno giovani.
Ciao.
Io ho fatto un sogno un po' inquietante.
Vai.
Che stavo in un hotel e mi svegliavo di notte, sentivo rumori strani, aprivo tutte le stanze adiacenti alla mia e trovavo tutti i ragazzi disabili con cui lavoro poi normalmente.
Tutti
intenti a un'attività, diciamo, con altri uomini, con animali.
Animali.
E io dicevo, vi devo salvare da questi che vi stanno molestando.
Ma chi?
E loro parlavano, anche quelli normalmente non verbali.
Sì.
Diceva: no, ma te fai gli affari tua, sei tu che ci stai a disturbare.
Facci. Allora, ferma tutto, bellissimo. Allora, vogliamo.
Mi sembra tutto molto chiaro.
No,
eh?
Beh, non è chiaro per niente,
sembra
Maurizio.
Tutto molto chiaro.
Se è chiaro, sì. Se è chiaro, lo decidiamo noi. Allora, noi quattro insieme, no? Certo. Anche te. Vuoi decidere te?
No, decidilo te.
No, se vuoi decidere te, io lo faccio.
No,
decidere.
No, tu
allora,
sei
attenzione.
Il direttore.
Cosa succede? Un signore, Dario Cecchettino, questo qui, no? Come si chiama?
Come no. Dario Cecchettino? Ma che sei impazzito?
Non si chiama Dario Cecchettino.
A parte che si chiama Cecchettani, ma perché poi stai in fissa con questo Cecchettino?
Perché ho imparato il nome e quindi...
Non è Cecchettino.
Vabbè, ho imparato quello, io non è che posso imparare tutto. Chi è? Un ragazzo di Radio Rock Italia questo qui, no?
Non è lui.
No, non è lui, è pure un omonimo. Giorgio si chiama, vabbè, è un omonimo. Allora, praticamente, che cosa accade? Che cosa accade? Questo signore lavora con i disabili e ha sognato di entrare in una stanza con i disabili, piena così di disabili, i quali... Si univano in amplesso, ragazzi, c'è poco da fare. Orge con gli animali, orge tra di loro. Sì, sì, tra di loro, omosessuali, gli animali, un macello. Che cosa accade da questo punto di vista? Che gli dicono salvaci, salvaci. Cioè, lui pensa che gli dicano salvaci, salvaci. Io la domanda è: ma gli animali si vogliono far salvare o i disabili?
O i disabili.
No. Questo è per capire.
Beh, no, però non,
no, non è mega chiaro. Potrebbe essere che lui vuole salvare gli animali.
Allora, chiariamolo.
Tu chi vuoi salvare, gli animali o i disabili? E a un certo punto, i disabili, anche quelli che non parlano, anche gli animali o solo i disabili? Rispondono,
certo, fatti
cazzi. Vogliamo risentire un secondo? Fatti i cazzi tuoi. E poi Maurizio approfondirà.
Buongiorno,
vai.
Giovani. Io ho fatto un sogno un po' inquietante, ho sognato che stavo in un hotel e mi svegliavo di notte, sentivo rumori strani, aprivo tutte le stanze, adiacenti alla mia, e trovavo tutti i ragazzi disabili,
in tutte le
con cui lavoro poi normalmente,
sì.
Tutti intenti a un'attività, diciamo, con altri uomini, con
molto.
Animali, con cose. E io dicevo: oh, vi devo salvare da questi che vi stanno molestando.
Ma chi
e
sta
loro
molestando?
Parlavano anche quelli.
Scusate, vi stanno.
Allora, io credo che parli
che
dei disabili, perché ha detto quelli non verbali.
E da chi sono molestati?
Dagli animali.
Dagli animali.
O da loro stessi.
O gli animali vogliono scopare con te.
Ma mi sembra uomini,
strano.
Da altri uomini, forse.
Sì, ha detto.
Allora, Dario, come si chiama? Giorgio, correggi questa cosa. Chi è che molestava i disabili?
Cerca di essere chiaro.
Normalmente
chi ha fatto
non verbali. Dice: no, ma te fai gli affari tuoi, sei tu che ci stai a disturbare, facci vivere la nostra sessualità.
Giustissimo.
Io frustratissimo me ne andavo e nel corridoio partiva Stars dei Simply Red a palla,
sì.
E io me ne tornavo messo in camera che non avevo potuto salvare nessuno, anzi ero io quello da salvare, con questa canzone dei Simply Red
allora,
a palla sotto.
Ti posso dire una cosa? Sei tu quello da salvare.
Chiaro.
Sei tu quello da salvare. Maurizio, ti do 10 secondi per parlare, per dire quello che vuoi dire di questa canzone. Di questo sogno.
Probabilmente lui ci sono a volte nel suo lavoro in cui si sente, non si sente all'altezza, però devi stare tranquillo perché fondamentalmente.
Che cazzo c'entrano le orge?
No, è perché ha paura di non interpretare nel giusto modo i messaggi che i suoi ragazzi gli mandano.
E tu l'hai riportato, bravo, bravo Maurizio.
Radio Rock Podcast.
Sai chi mi fa sesso a me terribilmente? Ci ho pensato con 3 giorni di ritardo, ma solo perché ho aperto Erika Fatland. Non è bella, eh? Non è una bellezza. Ma solo perché sì, lei è la scrittrice norvegese, no? Ma solo perché ho letto i suoi libri, mi piacciono tantissimo. E quindi per me è tutto quanto una roba mentale, capito? Non c'entra niente l'aspetto fisico.
Ma è anche quella l'attrazione.
È solo quella, per quanto mi riguarda. È solo quella, non c'è il resto, non c'è niente.
Quindi
poi
è una attrazione intellettuale.
Ma
diciamo.
Sì, ma ragazzi, le attrazioni sono tutte così, non c'è niente da fare.
A volte sono anche fisiche.
Ma è condizionamento culturale quello, Maurizio. Se no,
in che senso?
Io andrei a letto con una di 90 anni, cioè,
no,
con una gamba sola e senza gli occhi.
No,
cioè, nel senso, non è quello il problema, no? Tutto parte dal cervello. Ma non. Allora, tu ti lasci condizionare troppo da queste cose,
Maurizio, secondo me.
Che ti lasci condizionare troppo, che vuol dire? Se c'è il bene, il resto
non
è tutto
una tipologia, però in linea di massima a volte sono attirato dal discorso mentale, altre volte da quello fisico.
Ma no, ma tutto è tutta una cosa mentale pure quella.
La droga dagli.
Bene, allora avanti. Ragazzi, sulla droga andiamoci piano. Perché ricordate sempre che ci sono i bambini all'ascolto. Voi fate una battuta, ridete, scherzate, e i bambini sono come spugne, recepiscono. Perciò dobbiamo dire chiaramente ai bambini che la droga è una cosa che può essere buona o meno buona.
Abbiamo detto di
meno buona.
Non è buona.
Zero.
Poca.
Chiedevo. Vai, sentiamo.
No, Mauri, alla fine dei miei sogni si sente proprio stop, stop, il regista è incazzato che se ne va e va a litigare con lo sceneggiatore.
Ah, vedi, vedi che terribile. Beh, cosa terrificante.
Io sognavo e alla fine c'era scritto The End.
Vediamo il contratto invece, dai, sentiamo.
Esatto, 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 proprio quello. Ci sono delle scritture private in cui
non hanno
le due parti, diciamo, si impegnano in un tipo di rapporto.
Non si può fare.
E dove appunto è previsto un qualcosa che possa essere un rapporto di dominazione piuttosto che tipo master and servant, piuttosto che farsi prendere a schiaffi, calci, tutto quanto, un eventuale safe word. No, non ho mai firmato nessun contratto.
Ma sai qual è il problema, amico mio? Che come diceva giustamente, sai, a me insigni diciamo così procuratori della legge, no? Mi hanno spiegato, no? Per esempio l'avvocato Bruno Guglielmetti, no? Più volte mi ha spiegato che nullità produce nullità, cioè a dire che se tu mi fai una scrittura privata dentro la quale ci metti una cosa che è contro la legge, si annulla da sola. Tu non puoi prevedere e regolamentare se la violenza, dico per dire, che è sempre da debellare, tranne alcuni casi in cui è giusta.
Sì.
Molti casi in cui è quasi sempre giusta.
No, sì, no, ho detto di no.
È sbagliato.
Violenza mai.
Allora, per esempio, tu metti, io prendo a ceffoni la mia compagna o il mio compagno, e poi vai dal giudice e dice, il giudice no, non si può prendere a ceffoni.
Ma no, ma credo che sia una sicurezza tra le persone che non capisco.
Ma
non può essere
che
applicata. Una cosa come a dire, vabbè, verba volant, scripta manent.
Forse
lo
sai cosa, e lo chiedo ai nostri amici procuratori all'ascolto, no? Principi e principesse.
Gli amici di Alessandro.
Ma secondo te è principessa del foro, è sessista? Che un po' dice
foro?
Principe del foro, però se è una donna, principessa del foro, è sessista?
Ma
domando.
No, non mi
è la mia domanda.
No.
Vabbè, no. Principe e principessa del foro, svelateci questo, sessista? Ma se uno fa una prova, un contratto del genere, posto che non ha valore legale, può essere riconosciuta un attenuante? Cioè, faccio un esempio. Io e Martina abbiamo un contratto. Che
sì.
Martina mi può picchiare, no? Durante determinate...
Durante il sesso.
No, ma anche in generale.
Così,
mi può picchiare.
Passa,
quello che vuoi, non è importante in questo momento.
Bene,
mi può picchiare. Articolo 7, no? Mi può picchiare. Dopodiché lei mi picchia, io la denuncio. Lei non mi poteva picchiare perché è contro la legge italiana. Però lei invoca un attenuante dicendo:
lui ha firmato.
È vero che io ho sbagliato, ma
sì,
signor giudice, allora vale come attenuante, signori procuratori
sì,
all'ascolto.
Secondo me sì.
Ma tu non sei procuratore all'ascolto.
Però in questo caso specifico, secondo me sì.
In questo caso tu è un procuratore.
Ni, ti posso dire ni. Sentiamo chi c'è
ni.
Ancora, vai velocemente, vai.
Quando fa ho sognato che mi sparavano in pancia e subito dopo che mi hanno sparato, diciamo, nel sogno mi sono svegliato in preda al panico naturalmente e non respiravo, questa sensazione.
Allora ragazzi, voglio fare un appello ancora ai bambini che sono alla scuola: non vi sparate in pancia,
no,
fa male.
Cioè.
Non si devono sparare più
no,
in
lo sai
pancia.
Che ho scoperto una cosa, se
armi,
ti spari
no.
In pancia è pericolosissimo,
grazie a...
si può morire.
Ma dai.
Sparatevi su un piede,
no.
Sparatevi una gamba,
neanche la gamba femorale,
alla gamba sotto. Diciamo,
no, la gamba sotto, ecco, già
sparatevi al limite in
armi,
testa,
no.
Ma non vi sparate.
Sai dove
no,
non
no.
È tanto pericoloso? La spalla, per esempio. La spalla se non ci si può sparare.
Beh, oddio, non lo so. Non
no,
lo so.
No,
non lo so.
Cioè,
lo proveremo oggi.
Però le armi, no, ragazzi. Baionette, fucili, so. Quello
niente.
Che è. Ma niente, armi, niente. No, dicevo,
i bambini
niente.
Dovranno far pure delle
oggi
esperienze.
Oggi si comincia chemio in famiglia. Chemio in famiglia. Ci dedicate un pensiero, una preghiera per questo ennesimo viaggio dalla meta incerta in via anonima? Ok, assolutamente sì. Io ti dedico il pensiero, Maurizio la preghiera, va bene?
La preghiera dico,
l'augurio.
Insomma,
l'augurio un grande in bocca al lupo, no?
Ovvio che tutto possa andare a finire nel giusto.
Ma alla grande, dai, un grandissimo e fortissimo
un grande abbraccio.
Un grandissimo e fortissimo abbraccio. Un grandissimo
bene.
E fortissimo abbraccio. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Anche a me è successo di cambiare essendo figlio dei vari contratti
giusto? Okay.
Avere un contratto a tempo indeterminato dopo tanto tempo lasciarlo
di prima.
Vi dico che è stata l'esperienza più formativa
della tua vita, bellissimo. Allora, ma di che state a parlare stamattina? Calma.
Contrattualistica.
Calci nei coglioni sì, ma pochi.
Bravo, allora ragazzi, ho scoperto, me l'ha detto il dottor Marco Casilio,
sì.
Insigne urologo e andrologo. Ho domandato, a domanda rispondo, ho domandato: fanno bene Marco o fanno male i calci nei coglioni? Lui mi ha risposto: i calci nei testicoli, perché lui non dice parolacce, i calci nei testicoli fanno male.
Ah,
l'ha detto
sì?
Uno scienziato.
Davvero?
Quindi evitate, astenetevi al massimo due al giorno, non di più, zero.
Passarci sopra con i tacchi a spillo no.
fa male. Mauri, sai perché fa male? Perché ho scoperto una cosa, che se tu io odio i tacchi a spillo, quindi figuriamoci,
vabbè, no, al di là di quello,
io se c'è una cosa che odio, i tacchi a spillo,
vabbè, però magari se
io
sei masochista,
un ideale di uomo o di donna, le scarpe più basse possibili, sottoterra, cioè proprio zero. I tacchi fanno schifo, li dovrebbero proibire per legge i tacchi. Detto questo, se tu vai con i tacchi a spillo sui testicoli di un signore, si possono bucare. Se si bucano, mi ha spiegato il dottor Casilio, se si bucano i testicoli, scoppiano come un palloncino. E si mettono paura i bambini, poi. Quindi non lo fate.
Non lo fate.
Va bene. Radio Rock Podcast. Allora, solo per te Mauri, alle 8:10, visto che c'è un'intervista su Udi Repubblica di Claudio Sabelli Fioretti a Guido Crosetto, molto interessante. Lui pesava 147 kg, adesso dichiara, adesso ne pesa 118, come si fa a dimagrire? Basta non mangiare, questa è la risposta semplice di Guido Crosetto, diciamo che tendenzialmente è proprio così.
Ha insegnato una cosa nuova.
E beh ragazzi, funziona così. Allora, dunque, lui dice una cosa, allora, a parte lui è di Cuneo, quindi io saluto tutti gli amici che ci ascoltano in DAB Plus da Cuneo,
in relativa provincia,
anche se c'è un dissing tra salutiamo anche gli amici torinesi che ci ascoltano da Torino e provincia, certo. C'è un dissing fra di loro perché pare che i torinesi dicano dei cunesi che sono come i carabinieri delle barzellette, questo è vergognoso però, amici di Torino, non si può. Allora attenzione, perché hai fondato Fratelli d'Italia con un ex fascista, Ignazio La Russa, un ex missino, un po' fascista, un convinto democratico, dice lui. Un convinto democratico. Cosa ci trovavi di bello in La Russa? Di bello proprio niente. Ed è di un'umanità straordinaria.
Però è un uomo onesto. Dai.
Perché non vuole dire di essere un antifascista? È dell'Inter, d'altronde. Che non ho capito bene come si associa il fatto di essere. Perché lui è Juventino. È uno Juventino. Che sta con i ladroni. Anche se lui dice: siete voi perdenti che ci chiamate ladri. Tu dici che sei antifascista, lo sono sempre stato. Ma lo dice adesso, lo sono sempre stato. No, devi dire sono antifascista. Quindi abbiamo una notizia che è
Allora vedi perché me lo sono sognato.
La chiara autori, sono antifascista. Così ha detto il signor Crosetto Guido, che poi tra l'altro è stato nostro ospite e tornerà a trovarci. Ci ha mandato un messaggio, tornerò a trovarvi. Allora, invece ha detto, dice le parolacce, sì, testa di cazzo, soprattutto parlando di Berlusconi.
Ha detto così.
Testa di cazzo è un termine che usavo sempre con lui. Per lui era una testa di cazzo.
Non ci credo.
Quando hai preso in braccio Giorgia davanti a tutti, volevi fare l'imitazione di Benigni con Berlinguer? Sì.
Una citazione.
Ti faccio diventare virale. Ma scusa, tu l'hai definita nana malefica, Giorgia Meloni. E lui dice: sì, la chiamavo sempre così. Quella nana malefica è stata in alcuni periodi la mia stalker personale. Questo è quello che dice Giorgio Crosetti di Giorgio Crosetti, come si chiama? Guido, nostro amico Guido Crosetti,
Franco Crosetto
di Giorgia Meloni. Attenzione, poi l'intervista è lunga, comunque ci sono delle cose interessanti, poi magari dopo.
Beh, mi è sembrato sincero però in questa
sincero. No, ma lui è una persona sincera, secondo me. Treni in tilt per un chiodo piantato male. La stazione Termini è rimasta al buio per 2 ore, uno stop che ha provocato per tutta la giornata e su tutta la rete ritardi fino a 4 ore, almeno 100 treni cancellati. Le opposizioni chiedono le dimissioni immediate di Matteo Salvini, il quale replica la colpa è di un operaio e mette le foto dei nonni.
Neanche i suoi.
In generale,
ieri ha fatto gli auguri.
Era la giornata dei nonni.
E lui ha fatto gli auguri.
Un po' intempestivo
nonni.
Perché c'è stava un casino.
Infatti, qualcuno sotto gli ha scritto. Poi, quando c'ha pure 5 minuti di tempo per andare a vedere che succede,
no, i nonni.
Auguri ai nonni.
Frega nulla dei treni, i nonni. i nonni solo sui treni, i treni solo sui nonni, cioè,
ah, cioè come sopra, no. Che senso?
I nonni sotto i treni, no. Allora, avanti. Israele prepara, ne parliamo fra poco, prepara una dura risposta all'attacco lanciato dall'Iran. Teheran non vuole la guerra, quindi dice io non voglio la guerra, ma sono pronta a ridurre Tel Aviv in cenere. Non voglio la guerra, però, non voglio la guerra. Alcuni dei missili non intercettati hanno colpito basi militari ed edifici. Poi c'è questa storia che secondo me ci dovrebbero fare un film, dell'Iran che manda una pioggia di missili su Israele e che ammazza una persona sola. E chi è? Un palestinese rifugiato di Gaza.
Che culo, eh?
Cioè, questo stava a Gaza o stavano massacrando, si rifugia in Israele
è una cosa pure già abbastanza inverosimile,
e lo ammassa un missile iraniano. Ma ragazzi, ma cioè, questo è un po' sfiga, devo dire la verità,
no,
cioè, sotto
perché,
un certo punto di vista,
che dici?
Però,
anche un po' la traduzione, no, in evento di tutto quello che sta succedendo,
sì, racconta anche un po' la follia di tutta questa storia, ragazzi, racconta un po', è un po' il simbolo della follia. Va bene, comunque il gatto disabile sta bene, intanto ci dicono. Sabino invece scrive: io ho sognato Vespasiani,
del sogno.
Vespasiani che per una volta faceva una trasmissione. Ma chi, Matteo Vespasiani, quello della Roma?
Sì, no,
faceva una trasmissione Luigi, senza urlare e senza parolacce. Era un sogno. Allora, io a questo signore qui devo dire una cosa: la trasmissione a cui tu fai riferimento, la, come si chiama?
Soddisfazione
dell'animale, è una trasmissione che è concepita così. Cioè, è quello il format. Se non ti piace, sentiti Radio Rock Italia.
Che è meglio.
Sì.
Cioè, nel senso, sarebbe come... No, scusa.
È meglio, è una scelta.
È una scelta. Sarebbe come dire, no? Io faccio una trasmissione di jazz, no? Fo una trasmissione di jazz. Mi scrive uno, è tutto questo jazz, però metti meno jazz. Eh no, la trasmissione è jazz. Poi se non ti piace,
se
non
fai bestemmie e jazz.
No, ma anche, cioè, nel senso, voglio dire, se tu la trasmissione è concepita in un modo, poi non puoi dire, è troppo... allora, non, cioè, io trovo che, trovo che sia folle l'idea da ascoltatore di voler cambiare una trasmissione che ascolti. Ma o te l'ascolti o te senti un'altra
però,
cosa.
Per tutti i nostri amici che sono così folli,
bravo,
c'è Radio Rock Italia.
Guarda, noi l'abbiamo fatto apposta, perché mi ha scritto un signore giorni fa. Mi ha scritto, ma Vespasiani urla troppo, dice troppe parolacce. Io ho avuto l'idea, a quel punto ho detto, cazzo, facciamo un'altra radio allora a quel punto.
Bravo,
pronto, via.
E così a questi signori non regaleremo il pesce, ma insegneremo a pescare. Allora, per quanto riguarda la canzone, chiedere una canzone che bisogna inventarsi. È che bisogna inventarsi, che porta i soldi.
Non basta chiedere.
Moneta suonando, porti la 100 euro.
Sì, chiedere.
E andiamo con la
canzone. Buongiorno ragazzi, ma quelle scritture private non riguardano le botte, Emilio. Certo che quella è una roba illegale.
Ma di quello stiamo parlando.
Delle pratiche un pochino particolari, tipo essere legati, il fisting, delle cose che sono delle violenze, o violenza sessuale, diciamo. Che però, diciamo, se sono avallate da tutte e due le parti, cioè chi la fa e chi la subisce, pare che possano essere considerate delle pratiche sessuali e quindi non una violenza.
Te devo dire, vabbè, tutto è una pratica sessuale. Allora, scusa, anche uno se va a prendere il calcio nei coglioni, è una pratica sessuale.
Vabbè,
ma
il
che
fisting
ne so, ragazzi,
in sé per sé non credo che sia violenza, però in effetti,
beh, oddio, non è proprio una cosa.
A chi gli piace, invece,
cioè, se io ti fa un fisting e te non te, cioè, tutto un discorso di consensualità.
Però
qua ti fa un fisting, ma
il consenso anche nel senso tradizionale,
certo, certo,
però non è considerato come te un pugno sulla faccia, ti do un pugno dall'altra parte,
un pugno con calma, non un pugno.
Perché tu
ragazzi, volevo dire, volevo fare questo appello, ci sono parecchie persone che ci ascoltano, anche deboli
e
fragili.
Il pugno solo in faccia,
se dovete fare fisting si fa piano piano, no, tutto insieme, perché se fai in badabum tutto insieme non si fa male,
ma poi ma mica parti già col pugno chiuso.
Bravissima Martina, faremo questa rubrica che parte domani, il fisting di Martina. Lei ci spiegherà per benino come fare del fisting.
Molto bene, grazie Marti.
Si parte, diciamo, diciamo, da
un dito,
anzitutto no, da un dito.
Dai,
innanzitutto si parte dal naso. No, nel senso, prima provi nel naso.
Perché il naso?
È un buco più piccolino, più piccolino, meno vitale, diciamo così.
Vabbè,
no?
Ma, anche
ne hai due, di frogi.
Ma scusa, non si dilata.
Per il buco.
Due frogi.
No, pensavo che prima ci dovevi mettere il naso.
Hai due frogi con te.
Beh, a questo punto ci sta la canzone Stink Fist dei Tool.
Lo sai, ci ho pensato pure io. Ho pensato pure io a questa cosa.
Come insegna Giorgio Montanini, se anche i carabinieri, che non vanno certo sponsorizzare la droga, la chiamano stupefacente, tanto brutta non sarà.
Allora, esatto. Giorgio Montaini sarà pure bravo, sicuramente, non lo metto in discussione, però su me è disgustoso. cioè
beh,
è veramente
a tratti, sì, ma credo che
un sacco di merda,
credo che sia voluto
in questi giorni qui a Radio Rock,
credo oggi o domani, ma lui si era contento, credo, glielo dico,
sì, probabilmente,
nel senso,
sì,
ma nel senso positivo lo dico, cioè è
credo
uno che
ha
guardato, mi fa ribrezzo proprio a guardarlo,
il senso positivo nel sacco di merda, ma
no, sacco di merda è la sua cifra stilistica, cioè nel senso mi fa proprio, è uno di quelli che lo vedi e vomiti, secondo me.
Beh, no,
è bellissimo uomo, è un bellissimo uomo.
Allora
cosa? Allora cosa? No, è affascinante, sono d'accordo con te. Ma te non ti capita mai di vedere delle persone brutte, schifose, orrende, che sono affascinanti,
sì, certo,
però.
Montalini non è né brutto né schifoso,
no,
né orrendo.
No, era per estremizzare, no, era per estremizzare, prendi uno che fa schifo,
sì, no?
Vai, sentiamo.
Salvini ha risposto: oh mio Dio, con queste dimissioni, ha un chiodo fisso, eh?
Ecco, va bene, ok, vai, sentiamo.
I nonni, li avete visti? Bene. Li avete visti sulle panchine del parco?
Radio Rock Podcast.
Doc Church con questo nuovo singolo, Slide to Me, band post-hardcore newyorkese, attiva dal 2011, e pubblicheranno il prossimo 4 ottobre, domani, il loro quinto lavoro in carriera, Prude. Che cosa ridi? Che cosa ridi? C'è uno davanti.
No, l'ha presa. Dico,
allora,
un po'
Alessandro,
seriamente.
Io te lo dico, questo si droga? Questo sei droga.
Allora, posso dire una cosa? Io, scusate, so che non si deve dire.
Eh no.
Io però sono almeno 3 giorni che mi capita di andare al bagno a far pipì dopo Maurizio. Io trovo
o no
nel bagno, sì, sul lavandino,
cosa?
Uno
spaghetto.
Che cosa? Diciamolo.
Ospite alle 10 ci sarà Sandman, esperto di sogni, ci scrivono.
Ah,
però
bello.
Attenzione ragazzi, non facciamo spoiler.
Oggi?
Buongiorno ragazzi, io ho un'altra domanda sui sogni.
Sì.
Io non sogno proprio. Ormai so anni che non sogno proprio.
Ma la domanda è questa: l'assenza di sogni è essa stessa un sogno?
Sì.
Ma non è che noi non sogniamo, amico, non ce lo ricordiamo, probabilmente.
Riccardo ci scrive ed è molto interessante. Può valere come prova negativa: non ti ho autorizzato a fare una determinata cosa perché il più delle volte ci si appella al consenso della o del partner? Questa è la curiosità, no?
Aspetta, me la riformuli,
no,
mi sono un attimo.
No,
c'ho
capito un cazzo anche io.
Sono una bambina all'ascolto.
Ecco.
Basta con queste stupidaggini.
Allora, Maurizio, i bambini hanno parlato. I bambini hanno parlato, fai ammenda.
I bambini hanno parlato, fai ammenda. Forza.
Io non ho detto nulla stamattina.
Allora, io devo dire una cosa. Giustamente scrive una signora qui, un'anziana. Dice una cosa, giustamente, ha vissuto perché ha vissuto. Non esiste buona droga o cattiva droga. Questo non esiste, è una parolaccia. Cosa esiste? Esiste droga che ti piace e droga che non ti piace.
Esatto, no,
ragazzi.
Ragione.
È sempre la dose che fa il veleno.
Sì, no,
è vero,
no.
È vero.
Droga?
No.
No.
No. Ah, ok.
Però la posologia,
era per capire, era per capire, era per capire. Vai, sentiamo.
Una mosta scena di Liaga con sto sottofondo. Così un P-Red sotto di sta ascoltatore. E mo me la porterò per tutto il giorno. Magari.
Per tutta la vita te la devi portare, per tutta la vita. Calcolando che si dice il sogno non si ricorda mai tutto, sti sogni con le colonne sonore, scene in interni, esterni, se visti per intero avrebbero i titoli di coda per come sono elaborati. Io non mi ricordo quasi mai niente. E quando mi ricordo qualcosa, mentre lo racconto, me lo scordo. E mi sembra tutto molto confusionario. Chissà da cosa dipende. Mi avete fatto pensare alla scena di Verdone su Italians, quando si trova nella stanza d'hotel con una dominatrice senza averlo capito prima. Una delle scene che più mi fanno ridere in assoluto, nonostante quel film sia davvero mediocre. Attenzione, più tardi avremo Verdone qua che non menerà il camperlaia. Attenuanti. C'è il rischio piuttosto che ti appioppino pure la circonvenzione incapace. No, questo è cazzo.
No, nel sogno.
No. Allora,
direi forse sì.
No. Potrei lanciare un grido di ingiurie. Cos'è un grido di ingiurie? Insulto.
Sì, insulti.
No, questo è l'insulto. Nei confronti del Ministero dei Trasporti, che mi ha fatto ieri impiegare 3,5 ore per andare e 2,5 ore per ritornare. Monterotondo, Piazza del Popolo, Piazza del Popolo, Monterotondo. Se sì, grazie, se no, grazie lo stesso. E sabato faranno anche sciopero dei mezzi.
Tutti.
Allora, i torinesi, ci scrive Francesca da Cuneo, dicono che i cunesi non sanno guidare. E al momento posso confermare, davanti a una macchina guidata pulite, come se fosse un trattore.
Pulite.
Guida.
guidata, ho una macchina guidata pulita
come se fosse un trattore.
Vabbè, non dovete cagar cazzo. La soddisfazione dell'animale è perfetta così. Non ve la scortate se non vi piace. Zitti, zitti e non cagate il cazzo.
Sì, anche meno.
Ma che è?
No, ma però mi piace tanto che l'ha presa così su.
Ma poi in definitiva era quello che avevo detto anch'io, no? Cioè, o ve l'ascoltate o non ve l'ascoltate.
Si possono usare altre parole per dire.
Però Maurizio è fatta così, questo giorno è fatto così.
È fatto un po' troppo.
Allora, fist è un po' troppo. Vogliamo sempre cambiare gli altri. Cambia te stesso. Ecco, fisting lo spiegano bene i tool in senso figurato e spirituale. Qual è il senso spirituale del fisting?
Non lo so.
Penso che sia l'accogliere qualcosa in maniera completa.
Beh, sì, quello senz'altro. Sì. Io penso che sia invece l'aspetto psicologico. Di preparazione.
Quindi per fare il fisting devi avere uno spirito d'accoglienza.
Grazie. No, dipende. Dipende se lo fai o se lo ricevi. Se lo fai diciamo se lo. Ma forse non lo so, vediamo, ragioniamoci. Anche Iron Fist dei Motorrad, giustamente dice qualcun altro. Vai, sentiamo.
Bello volgarone nostro!
È un volgarone. Dal governo Meloni mi aspettavo più puntualità con i treni. Stando a Latina, spero che se la cavino meglio con la bonifica. Dice un amico. Allora,
ci sta.
Ma ragazzi miei, Sabino dice: ma infatti gli espediani non lo sento più. Lo dicevo solo perché mi dispiace tornare a casa e non sentire Radio Rock. Che problema c'è? Ti senti Radio Rock Italia? L'abbiamo fatta apposta per te, Sabino. Per te l'abbiamo fatta. Per te.
Ho trovato sempre strana una cosa di Mauri: che quando paga tira fuori sempre le banconote arrotolate.
È vero. Questo è
per
vero.
Esempio, che è un indizio.
Questo devo dire è vero.
Ma perché? Ma io servizio e pago un abbonamento perché io pago. Allora, Napoli, quartieri spagnoli, dove andare a mangiare la sera? Forza, vai. 3899 106 e 600.
Allora. Fermo tutto. Stai calmo. Napoli, quartieri spagnuoli, dove andare a mangiare la sera? Ho per te, ci sono andato l'altro giorno. Ristorante meraviglioso che si chiama. Non mi ricordo, mo ci penso un attimo, poi mi verrà in mente.
Tra poco.
Ci sei andato te?
E sono giorni fa.
Ma giorni fa dove?
Quando? Tu stai alla Alemani l'altro giorno?
Un attimo a Napoli è tornato.
Stai alla Alemani.
Ma c'è proprio il detto, vai a Napoli un attimo.
Ma adesso hai visto che è un attimo.
Il treno ci vuole un'ora e mezza.
Sì. Ma nemmeno. Dieci minuti stai a Napoli. Allora, voi sapete, sei uscito un bellissimo libro della linguista Beatrice Cristalli che si chiama Dizionario per Boomer. E praticamente tutte quelle parole che utilizzano i giovani come Martina e che chi non le sa riconoscere è un boomer. Questo è il.
Vediamo un esempio.
Allora, padre, mia madre, mio padre, cosa vuol dire? Forza, mia madre, mio padre.
Ma attaccato?
No, mia madre e mio padre.
Boh.
No, non lo so. Mia madre e mio padre.
Mio madre e mio padre. Padre, madre, che vuol dire? Dai.
Non lo sappiamo. Dicelo.
No, non lo so. Coloro che l'hanno generato.
È uno slang.
Mio madre e mio padre, cosa vuol dire? Dai, ragazzi. Forza. Mia madre e mio padre, cosa vuol dire? Quando i giovani dicono: ah, mio madre, mio padre.
A zucchi.
No, che a zucchi. Ah no,
Zucchi è 40.
Ah, 40. Allora, attenzione. Scippare, cosa vuol dire scippare?
Ah, aspetta.
Aspetta, scippare lo sapevo io.
SHI, ship.
Sì, certo.
Cavolo.
Scippato.
Scippare.
Lo sapevo pure inviare, io.
Lo sapevo. Lo sapevo, ragazzi.
Aspetta.
Non andiamo in paradiso, lo sapevo.
Pensiamoci un attimo, fermiamoci.
Vediamo un altro. Triggerare. Beh, facilissima cosa.
È quando vai, cioè c'è qualcosa che ti fa triggerare. Cioè,
Martina
ti manda via di
è
testa.
È boomer pure lei, esatto. Trasce fuori perché
vabbè,
ne ha
cercato. Vabbè, ma c'è, sono termini. No, però adesso scippare te lo dico.
Triggerare è bello però.
Triggerare è bello perché viene dal trigger inglese, no? Quindi il trigger sarebbe il grilletto, no? Diciamo quello che ti va a scattare. Senti un po' una cosa. Vabbè, quindi scippare non lo sapete. Mio padre e mia madre?
No.
Zero, proprio zero.
Tea? Tea?
Tea? Tea? L'acronimo di qualcosa è T-E-A.
Dupe?
Zero?
No, neanch'io.
Dupe? Delulu?
Zero? Delulu? Ma che sta?
Dai, zero. Ragazzi, sapete un cavolo?
Ma che vale, non è vero, non esiste.
Noi giovani. Per esempio, se io chiamo Adele, la chiamo madre.
Madre. Forse è un'amica,
dire,
è un'amica.
Mamma mia, che roba.
No, forse è un'amica, no. Un'amica molto vicina.
No, è Beyoncé.
È come dire bro.
Madre.
come dire
brava,
molto vicino a me.
Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Diciamo che era quello che un tempo avremmo detto ti stimo fratello.
Esatto, cioè
ti stimo sorella. E invece adesso si dice mio madre, mio padre, capito? Sì. Mio madre, mio padre. Ragazzi, non sapete un caso. Se non sapete questo, siete vecchi.
Ci invece scippare, per favore, che ce l'ho sulla punta della lingua, non mi
ragazzi,
viene.
Ragazzi, scippare lo diciamo tra poco. Lo possiamo dire tra poco, dopo la pubblicità?
Andiamo in pubblicità.
Lo diremo tra poco, dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Eagles piacciono molto ai giovani. One of these nights. Beh, perché parlavamo.
Il gruppo dei giovani.
Allora, attenzione, che vuol dire scippare, ragazzi? Forza avanti. Che vuol dire?
Letto, io non lo posso dire.
E non lo puoi leggere. Se lo leggi, che fai?
Credo che abbia a che fare con qualcosa relativo a. A delle relazioni interpersonali.
Ma dai, ma stai zitto, ma, mai sentito.
Ma che vergogna,
vero,
ma scusami, è come se tu ti do da leggere un libro giallo e vai
lo
subito
leggi.
All'ultima pagina,
no,
vai.
Sono un bambino che vi ascolta e cammina sui testicoli degli altri con i tacchi a squillo.
Mai farlo,
smettete
mai farlo.
Dei tool.
Mai farlo, vai, sentiamo ancora. Probabilmente sto dizionario l'ha scritto un boomer. Eh beh, no, boomer no, però insomma, a miei tempi scippare vuol dire voleva dire fare uno scippo, no? S-H-I-pare. Scippare. Mio figlio di 16 anni, portate questa qui, mio figlio Gabriele di 16 anni dice, l'altro giorno mi dice, pa, comunque quest'anno io e Christian, compagno di scuola, siamo in prime. Io penso che stanno facendo liceo linguistico, no? Quindi qualche corso, no? Siamo in prime. Invece cosa? Ci scrive questo nostro amico. Non ce lo dice, quindi 3899 106, non ce lo dice e lo fa bene.
E lo fa bene.
Scippare vuol dire spedire.
No, non vuol dire spedire. Dai, ragazzi, che vuol dire spedire? Buongiorno, ragazzi. Possibile che scippare sia dare un passaggio?
No, per niente.
No. Però ni.
Diciamo ni.
Ni.
No,
ni.
Che ni.
Deve imparare anche il nostro Emiliano Rubbi, che è arrivato con la sua tracotanza. No, ha detto, scippare vuol dire. Lo sappiamo noi.
Ha detto scippare vuol dire vivere luce. Noi se salutiamo così. Questo ha detto il signor.
Però
Emiliano.
Scusa, non lo tirare in ballo, poverino, che non è qui al microfono. Allora, possibile che scippare sia dare un passaggio?
No.
No.
Devi così? No.
Ti faccio un esempio. Si scippano i compagni. Le compagne.
Sì, è vero, si scippano i compagni e le compagne.
I professori. Le professoresse, i conoscenti,
certo.
Non fatevi trarre in inganno dalla somiglianza con il verbo scippare, la cui pronuncia in effetti è uguale. Voce napolitana, dall'etimo incerto, forse dal latino ex scippare, ovvero levare una pianta dal ceppo, che significa strappare. Si
a Roma lo scipp era un'attività.
Al furto di destrezza.
Esatto, a Roma lo scipp era tipico con motorino.
No.
E borsetta.
Allora, scipp. Come posso spiegare? Alla ship.
Alla deriva, possiamo dire da dove deriva o no?
No.
Perché è troppo.
No, se lo diciamo abbiamo se è capito tutto. Vai, sentiamo.
Beh, shippare significa, insomma, quando ci sono due persone che tu proprio desideri, proprio ti sogni che stiano insieme. Cioè tizio e tizio, tizia e tizia, tiz e tiz, insomma.
No, non è così, ragazzi. Usare idee altrui, no. Allora ragazzi, shippare, voi dovete pensare che questo ship non sta per spedizione, la spedizione, to ship il verbo, ma è la parte finale
di un'altra parola
che è relationship. Qui guarda che cazzo mi tocca spiegare a voi altri che siete
quindi
o anche friendship
nel
però,
momento in cui inizia una relazione
shippare doveva essere tipo vedere insieme due persone. Scommettere sulla relazione fra due persone, capisci? Fare una coppia, mettere insieme un ragazzo e una ragazza, figlie adolescenti, ragazzi.
Io scippo Mario e Franca.
Grazie della dritta, le farò sapere. Scippare, probabilmente ship è nave, imbarcazione, quindi portare.
Tutto sbagliato. Vai, sentiamo ancora. Tutto sbagliato.
Prime vuol dire che sono al meglio, sono al massimo del loro capacità.
Quando tu mandi a quel paese qualcuno, fare matching. Bravissimo, prendere a pecora, bravissimo. Essere in. No, bravissimo,
prendere
nel senso.
Pecora.
Beh, bella cosa, però, no?
Beh, sì, però.
Mancherebbe altro. Essere in prime significa essere al top della propria evoluzione.
Va bene.
Chiedete ai giovani che vuol dire tracotanza, allora va. Che non è la nostra tracotanza.
Ti dirò.
Ma è un'altra cosa, Maurizio, un'altra cosa. Vai, sentiamo. Veloce, veloce.
Persone si mettono di fronte l'un l'altro e si toccano l'un l'altro i nei.
Allora, questa è, c'è una parola anche per
è
questo.
Bello,
la
ma
svelerà tra pochissimo, sai chi? Azzucchi. Mauro Azzucchi. Mauro Azzucchi. E in onore di Mauro Azzucchi, ascoltiamo i Cure. Radio Rock Podcast. Il singolo dei Cure si intitola Alone e io voglio interpellare il massimo esperto in materia di Cure. E voglio sapere il suo parere, voglio sapere come, cosa ne pensa.
Lui ne sa.
Alone, nuovo singolo dei Cure, primo estratto da Songs of a Lost World, unico album di inediti dei Cure negli ultimi 16 anni, in uscita il primo di novembre, giustamente. Vediamo un po', no, il 2 forse era meglio.
È vabbè, il biografo allora, ufficiale di Cure, quasi.
Mauro Azzucchi, ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, come stai?
Ragazzi, che
buongiorno.
Piacere, che piacere.
Hai visto come ti abbiamo accolto con i Cure, cioè, non a caso.
Non sono il massimo esperto, però insomma è tanta roba.
Non ti buttare via. Non fare il modesto. Allora, ci dici che ne pensi del nuovo singolo dei Cure, se l'hai già sentito, insomma, Alone?
L'avevo sentito una volta, due con questa.
E basta, non più che sufficiente.
Basta, non c'ho avuto tempo, ragazzi, qui non è che dura pure tanto.
Sei
no?
Minuti e basta, esatto. Sì, infatti.
Quindi direi che si riconosce, insomma, la qualità superiore, però non è di facile fruizione.
Non è come
sincerità di Arisa.
Devo dire, non è radiofonica come sincerità di Arisa, che avremo più tardi ospite nei nostri studi, naturalmente. Allora, intanto, Mauro, ti abbiamo contattato perché vorrei assolutamente, perché l'erba voglio, si sa, no? Che tu sia con noi che ci accompagni in qualche modo, no? Con degli appuntamenti anche settimanali per capire cosa si nasconde dietro i palazzi della politica in Italia e non solo. Ovviamente sai che il Movimento 5 Stelle doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, non l'hanno, mi pare che di poter dire che non l'hanno fatto.
Possiamo dirlo?
Lo possiamo dire o è passato troppo poco tempo? Direi che lo possiamo dire, no Mauro?
Da poco tempo no, perché mi ricordo che la foto quella con la scatoletta è successo tipo già una dozzina di anni fa.
Esatto. E lo apriremo noi come una grazie a Mauro Mazzucchi,
nostro insider,
che ci racconta in retroscena. Per esempio, ieri sul Dubbio, addirittura ragazzi, sul quotidiano Il Dubbio,
un ottimo quotidiano.
Ottimo quotidiano,
il migliore quantomeno dinamico, in Europa?
Dinamico, giovane.
Io voglio dire una cosa, mi voglio esporre. È il miglior quotidiano del mondo, il terzo in Europa, secondo me. Quindi,
il miglior quotidiano che ha nome Il Dubbio in tutto il mondo.
Vabbè, su questo diciamo non ci piove. E in prima pagina addirittura, quindi con un lancio in prima pagina, Mauro Mazzucchi ci informava ieri di una cosa che voglio ancora, che vorrei insomma che lui ci raccontasse anche ancora meglio, anche se si può recuperare tranquillamente e si deve recuperare l'articolo. C'è una proposta, diciamo così, no, che è bazzicata in area Lega, che riguarda il mondo del calcio. Ce ne vuoi parlare un attimo?
La cosa è venuta fuori proprio in questo momento, dove praticamente c'è aria di bevuta per tutti gli ultra di Italia.
Esatto.
Come si dice a Roma, no? Tirocchi lo sa bene che forse l'ha rischiata anche lui una bevuta in vita sua, magari più di una volta. No?
Vabbè, ma chi è che non l'ha rischiata? Dai, ben volentieri.
C'è aria di bevuta. No, praticamente è successo questo, che in realtà il retroscena inizia da Lotito, presidente della Lazio, ma soprattutto senatore di Forza Italia, che tre sere fa stava nel transatlantico di Palazzo Madama e girava, si vedeva che voleva essere interpellato, si muoveva in maniera...
Fatemi una domanda!
Si vedeva lì che stava, che girava verso la buvette, così faceva sgrunta, vedete i fumetti, cioè sgrunto.
Mandava chiari segnali.
Mauro Mazzucchi, che ha il polso della situazione, sa già quando un politico, un senatore, un deputato vuole essere interpellato.
Basta che se viene lì, siamo noi e qui. Comunque, alla fine è arrivato un giornalista che ha fatto... Senatore, allora, ma sti tifosi, subito, questa inchiesta, e lui ha tirato fuori questa cosa della Lega.
Sì.
Cioè, praticamente, che è successo? Un deputato della Lega, qualche anno fa, ha fatto approvare una norma che praticamente impone alle società di calcio di creare una consulta dei tifosi che poi ha anche accesso al consiglio d'amministrazione, cioè a voce in capitolo nel consiglio d'amministrazione del club stesso professionistico.
Hai capito, Mauri?
No.
È perché ti stai distraendo. Una consulta dei tifosi, ascolta,
dentro le società di calcio.
Dentro le società di calcio.
Hai presente il consiglio d'istituto a scuola, sì, che ci stanno gli studenti,
rappresentanti dello degli studenti, dei genitori, eccetera.
I rappresentanti dei tifosi. Questa norma è una legge delega, adesso brevemente, che significa che deve essere attuata, cioè tu approvi la legge, poi però deve essere fatto un regolamento, una di attuazione per poi renderla operativa, ed è stata rinviata tutti gli anni perché ci sono cose più importanti, perché, e quest'anno adesso nel PL Omnibus stava per passare, praticamente che cosa ha fatto Lotito? Ha detto questa cosa non va bene, avete visto che è successo, perché i tifosi bisogna stare attenti, è rischioso, tutto così.
È una bellissima imitazione, devo dire.
Ha presentato un emendamento per abrogarla, per abolirla.
Sì. Ma c'ha ragione.
Crisi in maggioranza, tra l'altro.
Tra l'altro loro sono alleati, insomma, Fratelli d'Italia, Forza Italia con la Lega. Sì.
Forza Italia e la Lega, praticamente è una guerra dei trincea. Vabbè, praticamente che è successo? Quello della Lega, però, i leghisti hanno detto, poi non bisogna andare sull'onda della cosa emotiva, della cosa. Quindi al Senato non sono riusciti ad abrogarla, cioè Forza Italia ha dovuto ritirare l'emendamento perché ha detto noi questa legge deve rimanere. Adesso si passa alla Camera perché il DL Omnibus, e probabilmente Forza Italia ci riproverà ad abrogare questa norma. Ma la cosa più clamorosa è che ad aprile scorso la Lega ha fatto approvare un'altra legge alla Camera che ora deve essere approvata al Senato, che sull'azionariato popolare delle squadre, che è una cosa che tra l'altro esiste in Spagna, sul Real Madrid, sì, Barcellona, ma nella norma italiana approvata dalla Lega praticamente c'è sempre questa cosa del CDA, e quindi è reiterata la norma, è ridondata, che se viene approvata questa c'è l'obbligo per le squadre di dare un posto ai tifosi dentro al consiglio d'amministrazione, ai tifosi in questo caso azionisti, perché si possono costruire degli enti di partecipazione societaria. Se hai l'1%, anche l'1%, hai un posto in CDA. Se poi arrivi al 30%, c'hai il CDA praticamente. No, vabbè, c'hai più di un posto nel CDA. Allora, qual è il discorso, però, a parte gli scherzi? Noi siamo tutti tifosi della Roma qui, però potremmo anche essere tifosi di altre squadre, no?
Sì.
Siamo tutti tifosi.
Non credo, però insomma sì.
Però io e Tirocchi, per esempio, no?
Sì.
Se volessimo, cioè siamo tifosi... Non ci andiamo noi dentro al CDA di una squadra, perché secondo me arriva Frank Treddita o Ercatena.
Esatto.
Cioè
tu dici non, diciamo sarebbero già assegnati, ecco, mi pare di capire questo.
Se questi si sono presi i parcheggi, i bar.
Ma tu hai sentito ovviamente, no, il discorso che da Milano si voleva allungare, allargare con le intercettazioni anche al tutto ciò che ruota intorno all'Olimpico. Quindi allora, parliamo di un'organizzazione.
Alessandro, tu pensa se ci fosse il CDA, cioè chi è che... non ce lo vedo il signore de 80 anni abbonato vitalizio,
nel CDA.
Una radiolina col transistor che si sente tutto il calcio, un minuto.
Ma quindi mi fai capire una cosa, Mauro, perché a questo punto interrogativo è chiaro. Allora, Lotito dice è pericoloso e mi pare di capire i motivi per cui possa dire questo.
Sì.
Dall'altra parte però, sponda Lega, diciamo così, qual è l'interesse? Si è parlato molto delle amicizie di Salvini con capi tifosi del Milan. Qual è l'interesse da parte della Lega nel proporre una roba del genere?
La Lega ha una linea da tempo abbastanza, di simpatia, di vicinanza, di occhiolino verso il tifo organizzato. Ora chiaramente io non vado a dire che la Lega è il partito degli ultra, questo mi sembra, perché poi il discorso è che ogni partito, quasi nessuno escluso, comunque trasversalmente, ha fatto patti con alcuni capi tifosi, perché questi capi tifosi, oltre a avere affari, come si è visto nell'inchiesta, a utilizzare un metodo anche coercitivo per avere dei vantaggi, hanno poi un'altra cosa, gestiscono cospicui pacchetti di voti.
Sì.
Cioè, quindi chiaramente a fare una politica di attenzione, andare un po' oltre gli altri partiti in questo, può avere poi la foto di Salvini. Voglio essere garantista in questo, anche perché scrivo per un giornale garantista, per cui questi tifosi come dire, si fanno le foto con tutti quanti, le usano anche un po' come un'arma di ricatto spesso, no? Perché poi tu non sai. Però su Salvini lì c'è stata una l'ennesima leggerezza, perché io se mi faccio una foto con un capo tifoso di Milano potrei anche non sapere che è un capo ultra di Milano. Io penso che Salvini, essendo milanista, lo sapeva con chi si stesse facendo
la foto.
Ma... Però c'è anche il discorso dei voti della cosa così. Quindi, allora, fa parte, secondo me, queste due norme che la Lega ha spinto, fa parte sempre dello stesso discorso, cioè di una linea politica demagogica, diciamo.
Sì, sì, sì. Vicina, vicina, diciamo, all'interesse.
Si sta l'occhio al tifo, l'occhio a un'altra cosa.
Qualcuno scrive.
È una sorta di sistema mafioso, comunque, perché queste comunque sono persone che poi.
Ma
possono,
sono associati ai clan?
Possono manovrare dei voti, per cui. Cioè,
beh, si è parlato, per esempio, nel caso di questa inchiesta, si è parlato di infiltrazioni dell'Andrangheta nei club di Milano, insomma, mi era molto chiaro.
Sì, allora, a parte le infiltrazioni che sono chiaramente palesi ormai, sono venute fuori, sì. Ma il sistema è quello di un'organizzazione della grande criminalità. L'estorsione, la gestione delle piazze di spaccio, ragazzi, ma la storia dei Diabolico la ricordate?
Non ci dimentichiamo mai che Diabolico, noto capo del tifoso della Lazio, è stato ammazzato con un'esecuzione dalla malavita romana al Parco degli Acquedotti.
Allora,
questa roba nasce da un'esecuzione fatta a Milano qualche giorno fa.
Infatti. È chiaro. Allora, mi piacerebbe conoscere Frank Tredita, scrive qualcuno.
Anche Catena, che a me invece
Catena anche sì, perché no? E qualcun altro dice, possiamo definire Bazzucchi il Michael Moore di Montesacro?
Ci ragioniamo.
Michael Moore.
Michael Moore di Montesa. Per le tue inchieste incredibili, no?
Certo. io più il Gabibbo, però un po' come un
Gabibbo di Montesacro.
Il Gabibbo di Montesacro, esatto. Bellissimo. Esatto. Senti Mauro, ti ringraziamo, noi ci sentiamo settimana prossima, perché tu dovrai andare, lo possiamo svelare o non si può dire?
Sì, adesso mi menano dopo questo che abbiamo detto adesso.
Andrea, farti menare.
Andrò a Pontida a seguire il raduno della Lega.
Ecco, perfetto. Quindi mi sembra proprio
un
ottimo tempismo, diciamo così.
Quindi... Orban, Vannacci, gli austriaci.
Dai, ride.
Quasi che sto invidiando.
Io direi che settimana prossima ci risentiamo e ci racconti com'è andata. Va bene, Mauro?
Va benissimo.
Grazie, Mauro Bazzucchi.
Ciao.
L'articolo di Mauro sul dubbio, naturalmente. Non perdetevelo. Intanto, la pubblicità. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Si chiamano Murder Capital e questa è la loro Can't Pretend to Know, singolo novità qui su Radio Rock al 9:13 minuti, giovedì 3 ottobre. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show. Abbiamo dato il buongiorno anche al nostro Emiliano Rubbi e vorrei dare adesso il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock per parlare di quello che sta accadendo, diciamo così, in Medio Oriente in generale, perché insomma evidentemente la situazione si fa sempre più complessa in queste escalation che sembra non aver fine. Vorrei parlarne con una persona che stimo molto, che fa un podcast secondo me preziosissimo, Marco Magnano, giornalista indipendente, cooperante, e dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ci sei, Marco? Buongiorno.
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao.
Buongiorno.
Eccoci,
buongiorno.
Allora, dove sei innanzitutto, più o meno, se puoi dircelo in questo momento?
Sì, sì, io mi trovo in Siria in questo momento, da un paio di mesi ho cambiato postazione, mi trovo a Damasco e insomma si balla anche qui, ma meno che a Beirut.
Immagino, sì. Senti, su quello che sta accadendo negli ultimi giorni, la prima domanda che vorrei farti è quanto è, diciamo così, inedita questa situazione di Israele, che con un'escalation evidentemente importante, sempre più importante nell'ultimo anno, invade sostanzialmente, perché parliamoci chiaro, si tratta di quello, entra in territorio libanese, poi queste terminologie, no, delle operazioni speciali ricordano anche altre cose, ma insomma, quanto è inedita rispetto a quello che invece è successo nel passato, sempre rispetto a Israele che entra in Libano, quanto è diversa magari la situazione in questo momento?
Guarda, parto con una battuta un po' amara. Se tutto questo fosse stata una serie TV, probabilmente avrebbero licenziato lo sceneggiatore dicendogli: guarda, dovresti farla un po' più realistica questa serie, non dovresti mettere tutto nella prima stagione. Ecco, partiamo di qua, perché effettivamente il livello di prevedibilità di tutto quello che sta succedendo è abbastanza basso. O meglio, mi spiego meglio. tutto si tiene abbastanza insieme. Il punto è che tutti quanti nella regione credevano che ci si potesse fermare molto prima del punto a cui siamo arrivati. Per quanto riguarda strettamente il Libano, quindi non faccio dei salti indietro a Gaza, dove abbiamo visto linee rosse diventare gialle, poi diventare verdi, poi non essere nemmeno più delle linee, anzi essere addirittura sostenute. Ma per il Libano, diciamo che se guardiamo alla storia dei precedenti conflitti con il Libano, e in particolare mi riferisco a quello del 2006, Il salto di qualità che abbiamo visto nelle ultime due settimane non era così facilmente prevedibile, per due motivi. Uno è quello delle modalità, e ci arrivo, e l'altro è quello del decidere di muoversi verso l'invasione di terra senza una pistola fumante. Nel 2006 questa pistola fumante era stato l'ingresso di alcuni combattenti di Hezbollah in territorio israeliano, con il rapimento di uno dei di tre soldati israeliani. Quello aveva dato un ottimo pretesto, o comunque un casus belli molto chiaro, per avviare questa operazione di terra, questa invasione. In questo caso invece il partito sciita libanese si è sempre mosso con molta attenzione per non varcarle queste linee rosse, forse proprio sperando di evitare questa operazione di guerra. A dire il vero poi, i fatti più gravi in effetti sono avvenuti non tanto attraverso questa invasione di terra, su cui è ancora molto difficile leggere lo sviluppo tattico e lo sviluppo strategico, ma attraverso lo strumento principe della forza militare israeliana. I due strumenti principe, anzi, uno è chiaramente la supremazia aerea, che abbiamo visto comunque abbattersi prima sul sud del Libano, poi sulla valle della Bekaa, che è quella che separa Libano e Siria, e poi naturalmente sulla periferia meridionale di Beirut, fino ad arrivare nella notte appena trascorsa anche in un quartiere molto centrale di Beirut come Bashura, quartiere molto popolare, a maggioranza sciita, estremamente vicino a quello che forse è uno dei quartieri più iconici di Beirut, ovvero Hamra, che è un luogo di grande vita notturna, di grande presenza intellettuale, luogo che è stato un po' congelato anche nel tempo dopo la guerra civile libanese. L'altro è la penetrazione della intelligence israeliana all'interno delle strutture di Hezbollah. L'abbiamo visto con gli attentati attraverso i cercapersone e gli attentati attraverso i walkie-talkie, e poi naturalmente con l'uccisione del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tutti elementi quindi molto tipici, che hanno però evidentemente, e questo è forse l'elemento, non dico più sorprendente, ma ecco, che forse poteva far pensare anche che ci si fermasse lì, hanno colpito molto molto duramente e in tempi veramente molto brevi, preparando il terreno per questa invasione di terra, che invece a oggi stiamo vedendo avanza con molte molte più difficoltà.
E ti volevo chiedere una cosa, anzi in realtà sono due domande in una sostanzialmente. Cioè, la prima è l'impressione che si sia creata un'escalation nella quale non ci si riesce a fermare, e l'Iran, che non, a detta di quasi tutti sostanzialmente, non vuole, non può permettersi una guerra frontale con Israele, però deve rispondere per dare per non lasciare che la palla, diciamo così, con questa espressione che insomma chiaramente parliamo di vite umane, non certo, torni nel campo poi della chiamiamo così del nemico. E parlavamo giorni, questa è una riflessione, e l'altra è, parlavamo giorni fa con il generale Paolo Capitini, il quale ci diceva che secondo lui, adesso la volgarizzo un po' Marco, però sostanzialmente lui diceva Israele sembra arrivato nell'ordine di idee di una come dire, di risolvere un po' o la va la spacca, no? Cioè una, come dire, voglio risolvere definitivamente un po' tutti i problemi che abbiamo accumulato negli anni nella regione, dal loro punto di vista evidentemente. Può essere così?
Mi sembra una lettura molto condivisibile, diciamo che è una lettura che ci portiamo dietro in effetti ormai da parecchi mesi. Diciamo che dall'inizio dell'invasione di terra a Gaza nel 27 di ottobre del 2023, ormai parliamo di date lontanissime nel tempo ed è successo davvero di tutto, ma da allora c'è un po' questa impressione che Israele stia provando a risolvere tutti i problemi in un colpo solo, tra virgolette, e davvero, o la va alla spacca è una buonissima formula, per almeno un paio di ordini di motivi, ma che si possono sintetizzare in uno, cioè
dare un futuro all'attuale sistema politico israeliano. E quando parlo di sistema politico parlo di una precisa persona, ovvero Benjamin Netanyahu, che è l'attuale presidente del Consiglio e primo ministro, che ha delle ondate di debolezza politica molto forti e delle pendenze giudiziarie tali per cui la sua carriera, nel giorno in cui si arriverà alla fine del conflitto, potrà essere finita, a meno che davvero lui non riesca a vincere tutto, cioè a sbancare la regione. C'è però un piccolissimo problema, e io non credo che nessuno in Israele dei decisori politici sia così naif da pensare che un contesto come questo si vinca, tra virgolette, soltanto per via militare, perché realtà come Hamas, realtà come Hezbollah, per quanto molto lontane dalle nostre visioni politiche, questo è chiaro, nascono però da un motivo molto preciso, ovvero condizioni materiali, condizioni sociopolitiche che le generano in qualche modo. Ma questo è tipico di tutti i movimenti e tutti gli attori non statali che nascono dall'interno di un territorio. E quindi pensare di risolvere il tutto soltanto manu militari, senza mettere mano invece allo status quo che ha generato questi movimenti, ci fa capire che questa è la ricetta perfetta per avere poi dei nuovi conflitti che riemergeranno. Ora, non so quanto ci sia di cinico calcolo dietro di questo, oppure semplicemente di mancanza di alternative a una soluzione militare. Bellissimo. Ma ecco, è una lettura che condivido molto.
Emiliano Rubbi, vuole farti una domanda, Marco?
Sì, secondo te in questo momento Netanyahu sta scommettendo sul fatto che l'Iran non voglia o non possa intervenire? Oppure semplicemente si augura uno scontro frontale con l'Iran, perché probabilmente sa benissimo che avrebbe la meglio anche a costo, insomma, di probabilmente di diverse vite.
Beh, ieri, scusa, aggiungo, ieri sentivo, Ben-Gvir, chiaramente ministro della sicurezza, sposta sempre l'asticella più in alto,
sì,
no?
Però,
e quindi
parole,
invadiamo anche più in basso, sì, esatto. Invadiamo anche l'Iran.
Invadiamo anche l'Iran, fa ridere, però chiaramente dico nel senso.
Fa ridere, però secondo me è un tentativo, no, di creare anche
l'Iran. Non credo che sia possibile, però diciamo in linea di massima, invece uno scontro frontale con l'Iran ci potrebbe avvenire eventualmente. Ecco, secondo te stanno sperando che l'Iran non intervenga, oppure sanno che non interverrà? Il discorso è questo.
Emiliano Rubbi fa sempre delle domande facilissime, come al solito. Lo ringrazio per questo. Allora, lasciamo da parte Itamar Ben-Gvir, che ogni tanto ricorda un po' quel gran film di Peter Sellers, Il ruggito del topo. Lui sì, proprio attacca in questi modi abbastanza folli. Ma allora, questo calcolo è molto interessante. Il punto è che per Israele c'è una grande convenienza nel fatto che l'Iran alzi il livello dello scontro, perché sa benissimo che l'Iran è anche il nemico degli Stati Uniti nella regione. E quindi un eventuale step up porterebbe automaticamente a un coinvolgimento statunitense. Infatti, se non avete notato, l'Iran nella sua risposta missilistica di martedì ha fatto molta attenzione a non colpire in alcun modo basi o strutture statunitensi, in modo da sì far abbattere alcuni dei suoi missili da parte degli Stati Uniti, ma garantendosi una non risposta americana, certo, a questa rappresaglia, questo giochino infinito di rappresaglie e contro rappresaglie. E questa è una cosa in cui probabilmente Israele sperava molto, invece, anche un brutto calcolo da parte dell'Iran, ovvero dire colpiamo anche un po' gli Stati Uniti, così da triggerare questa reazione. L'Iran lo sa benissimo, e sa benissimo che, da un lato, non potrebbe reggere a uno scontro militare con Israele, a meno che non avvenga interamente via terra, ma non avviene interamente via terra, e tantomeno non potrebbe essere coinvolto in uno scontro con gli Stati Uniti, sapendo che i suoi padrini politici, ovvero da un lato la Russia diciamo che è impegnata in altri scenari, sì, e questo per esempio in Siria lo si vede molto bene perché la presenza russa si è molto ridotta. La Cina non interverrebbe mai e poi mai militarmente a supporto dell'Iran, mettendosi per traverso con gli Stati Uniti. E l'Iran dall'altra parte ha appena eletto un presidente come Massoud Pezeshkian, che ha invece nei suoi punti così all'ordine del giorno l'idea di, non dico normalizzare i rapporti con gli Stati Uniti, ma un po' svelenirli, possiamo dire, soprattutto nell'ottica di riprendere in mano il dossier del JCPOA, l'accordo sul nucleare iraniano del 2015, che Donald Trump nel 2017 stracciò, ma che era invece stato letto tra Iran e Stati Uniti come un importantissimo strumento diplomatico. Non avrebbe risolto da solo nessun problema, ma era un canale aperto. Un canale aperto in questa regione significa che ci puoi mettere dentro praticamente tutto e continuare a parlarti, magari senza arrivare a una risoluzione, ma finché ci si parla in Medio Oriente è sempre un'ottima notizia.
Certo.
Non ci si parla da tanto tempo, riprendere il dialogo è cruciale per l'Iran, anche perché il rischio non è tanto un regime change, questa è un po' un'illusione israeliana, ma è davvero quella di, anche qui, farsi trascinare in una guerra infinita. E certo, permettetemi solo un'osservazione rapidissima: siamo in un'epoca, gli ultimi 20, diciamo 23 anni dall'invasione statunitense dell'Afghanistan del 2001, in cui le guerre non si dichiarano e quindi le guerre non finiscono. Quante certo guerre sono finite negli ultimi 20 anni? Praticamente nessuna.
Certo. Senti Marco, in conclusione, perché ti dobbiamo lasciare, cioè ti dobbiamo liberare più che altro, un paio di domande, ecco, dagli ascoltatori. C'è una, aggiungo, ecco, un contesto, c'è cioè un ascoltatore che è preoccupato perché deve andare in Oman ed è preoccupato, e questo mi consente però, questa sua preoccupazione, di farti una domanda che riguarda lo scenario degli altri paesi, degli Emirati, degli altri paesi arabi. Come si posizionano rispetto, sappiamo chiaramente di Libano, sappiamo di Yemen, sappiamo evidentemente dell'Iran, invece gli altri paesi diciamo dell'area come si posizionano in tutto questo?
Diciamo che si posizionano il meno possibile tutti quanti, sono tutti estremamente cauti, a partire dalle due potenze subregionali, ovvero Egitto e Arabia Saudita, che con una mano, anzi con una bocca dicono bisogna riconoscere lo Stato palestinese, quindi bisogna porre fine alle sofferenze del popolo palestinese, dall'altra non vedono l'ora di normalizzare un po' i rapporti nella regione, perché il loro ruolo regionale, specialmente l'Arabia Saudita, è quello di grande attore economico. E questo vale un po' per tutte le monarchie del Golfo, soprattutto per una monarchia come quella dell'Oman, per esempio, o del Bahrain, che si basa interamente appunto su una posizione anche semi-neutrale nel territorio. Anzi, l'Oman poi sulla neutralità gioca un ruolo fondamentale. A Muscat si sono incontrati Stati Uniti e Iran all'inizio del 2024 per provare a riprendere un po' il dialogo, e quindi, ecco, meno ci si posiziona, meno si fa danno, sapendo tanto che la causa madre di tutta questa storia, ovvero la questione palestinese, ce la stiamo già di nuovo un po' dimenticando. Ecco, se il 7 ottobre aveva avuto una ricaduta, una sola positiva, nel dibattito globale, era quella di rendere inevitabile la questione palestinese. Direi che nell'ultimo mese ce lo siamo dimenticati, stiamo guardando al Libano, stiamo guardando alla Siria, all'Iran, man mano stiamo di nuovo riuscendo a non affrontarla e a non occuparcene. Bravissimi a noi.
Tra l'altro, quindi possiamo tranquillizzare l'ascoltatore che va in Oman, quindi mi pare di capire.
Sì, certo.
Invece un'ultima cosa, hai avuto modo di seguire un po', sono molto curioso di questo, di seguire un po' come racconta il conflitto e la situazione in Medio Oriente la stampa italiana, in particolare in generale probabilmente la stampa occidentale, ma diciamo la stampa italiana, rispetto a quello che vivi tu sul campo in Libano, ora in Siria, noti dei modi di raccontarla che non sono proprio attinenti alla realtà che vivi, oppure sono secondo te congrui?
Quante ore abbiamo? Sto scherzando. Però diciamo che io vorrei, allora, in generale, e qua mi limito alla stampa generalista mainstream, ovvero diciamo ai grandi quotidiani italiani e a quelli che vorrebbero essere grandi e si raccontano come grandi ma non lo sono, diciamo il Foglio per esempio, ecco.
Sì.
Ma
tanto per dirne uno,
la narrazione è stata molto molto unilaterale in questi mesi, e devo dire è sempre stata molto stridente vista da questa parte del mondo la distanza o il doppio standard tra l'invasione russa dell'Ucraina,
sì,
che è raccontata in modo corretto, voglio dire, c'è un invasore e c'è un invaso, c'è un paese che sta attaccando con una grande potenza militare e un altro che, al netto, anche qui, al netto delle distanze politico-ideologiche che possiamo avere verso alcuni settori dell'Ucraina, c'è un paese che si sta difendendo da un'invasione e che quindi sta resistendo, usiamo anche i verbi in un modo un po' più lineare.
Certo.
Questo quindi è perfetto sull'Ucraina, ma poi se trasliamo la questione sullo scenario israelo-palestinese, israelo-libanese ancora di più, Ecco, questa simmetria non c'è. Se noi leggiamo i titoli del Corriere della Sera, di Repubblica, della Stampa, del Messaggero, quando si tratta di Israele che invade il Libano, leggiamo Raid, leggiamo Operazione di Terra, leggiamo, com'era, Operazioni Limitate. Questo è stato bellissimo. Limitate. Cioè si è preso il comunicato stampa dell'esercito israeliano, si sono tolte le virgolette e lo si è incollato. Il problema qual è però? Non è tanto l'uso delle parole, anche se le parole sono centrali, ma il fatto che in questo modo il lettore italiano non capisce la dinamica in corso. Quindi è non tanto un posizionamento, è proprio il fatto che non si fornisce a un lettore o un ascoltatore lo strumento per comprendere quello che sta succedendo. E già questa è una regione che solitamente viene raccontata a maluccio, perché ci si infila l'orientalismo, un po' di esotismo, un po' comunque abbiamo questa latente e non latente islamofobia, per cui comunque già chi abita qui non ci piace tanto, anche se poi magari sono arabi cristiani, ma comunque non ci piacciono tanto, secondo la narrativa italiana. E se più, quindi da un lato disumanizziamo e dall'altra non spieghiamo nemmeno la dinamica usando le parole giuste, perché bisogna un po' imbellettarla, che cosa si capisce? Ecco, questo è un elemento molto amareggiante e devo dire, me lo scrivono in tanti in effetti, da mesi, dicendo guarda, non avevo capito esattamente quello che stava succedendo o non avevo capito nulla di quello che stava succedendo. Non stiamo facendo un buon servizio, mi ci metto dentro, però la categoria a cui apparteniamo tutti potrebbe, anzi, dovremmo chiedere di meglio noi stessi.
Perdiamo, come si scrive un'ascoltatrice, il senso critico quando parliamo di Israele, spesso...
Sì, esatto. Esatto, il nome anche un po' invece di applicarlo lo perdiamo.
Bene, io ringrazio Marco Magnano, naturalmente quando passerai dalle nostre parti ti invitiamo qui in studio a chiacchierare insieme, ti disturberemo se lo vorrai ancora nelle prossime settimane, perché la situazione chiaramente è in costante evoluzione. Ricordo anche il bellissimo podcast di Marco che si chiama Occhi Aperti su Gaza, che trovate sulle principali piattaforme di podcasting. Grazie Marco, alla prossima allora.
Grazie.
Un grande abbraccio,
grazie,
buon lavoro.
Grazie.
Ciao. Ciao, grazie. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Ivis con Drop Me Out tra le nostre 15 novità. La rientriamo in studio, commentiamo un po' quello che abbiamo ascoltato. Quanto io mi espongo, ve lo dico, quanto mi piace Marco Magnano, mi piace tantissimo. Lo trovo sia una persona molto molto lucida. Parte con una persona che sta
anche
lì
molto chiara
in prima linea,
che è importante,
molto chiara. Infatti ci scrivono comunque quanto poco sono abituato a sentir parlare di questioni così importanti, complesse e delicate con toni pacati, equilibrati e professionali. Grazie, sono
tra l'altro
assolutamente
estremamente,
d'accordo.
Estremamente chiaro, cioè
sì,
nel
sì,
senso
sì,
nell'esposizione
no,
chiaro, che è una cosa ed è complesso, perché sono argomenti complicatissimi.
Sì. Poi è una persona che si sente che insomma è molto molto competente in quello che, di cui parla.
L'altra cosa che secondo me è molto percepibile è quanto anche sia, oltre appunto lucido, competente, molto vicino, talmente vicino che riesce a spiegartelo nella maniera giusta.
Sì,
cioè
sì,
la vicinanza secondo me è molto percepibile.
Allora, Netanyahu vuole continuare il conflitto a oltranza per posticipare i suoi problemi interni, questo l'abbiamo detto, anzi l'ha detto Marco, non è certo un segreto. Tanta stima per questo ospite, lo seguirò sicuramente. Ragazzi, io mi conoscete un pochino, io non sono certo un estremista né di una parte né dell'altra delle cose della vita, non solo in questo
tranne
caso,
che cioè, del wokismo sono, insomma, sì, cioè, hai scelto l'unica stronzata per essere un estremista.
Questo è un atteggiamento da estremista, etichettare come woke una persona che non la pensa come te. Comunque al di là di questo però vi garantisco che è veramente un podcast molto ben fatto. Dato sono delle pillole che voi potete ascoltare tranquillamente mentre ascoltate anche Radio Rock.
Sì, perché vi basta trovare una novità come quella dei Cure, sono 6 minuti e mezzo e ascoltate una pillola.
Allora, la pillola dura 5-6 minuti più o meno tutti i giorni e racconta un po' la situazione a Gaza, occhi aperti su Gaza. Allora, o come dice lui giustamente, a me viene un po' insomma, non so, non mi viene facile dirlo, però occhi aperti su Gaza. Però che la pronuncia araba è quella, però se lo facciamo noi sembriamo dei buffoni, no? Che se lo fa lui diciamo che ha un senso.
Sì, che è un po' come quando dici Kiev, no? Tu dici Kiev, no? Kiev, vabbè, Kiev.
Va bene. Allora, lì però c'è un altro tema. Allora, un amico qui mi sollecita su un tema. Cioè mi dice, io avrei invitato piuttosto, a parte il fatto che si può invitare nel senso anche più persone, avrei invitato piuttosto Enrico Mentana, che mi sembra avere ci dice questo amico, una maggiore imparzialità su certi temi, perché non si può paragonare quello che è accaduto in Ucraina con l'invasione del febbraio 2000, cos'era, 22? Sì, 22, con invece diciamo quello che sta accadendo tra Israele e Palestina. Ora, io rispondo su questo. A me il rigomentano tendenzialmente non dispiace, poi dipende, nel senso, come tutte le persone, su alcune cose sono d'accordo, su altre meno. Invitarlo in trasmissione, molto volentieri, lo facciamo, lo invitiamo, figuriamoci, per carità, non ci sono problemi, lo invitiamo. Sono anche abbastanza d'accordo che siano situazioni diverse l'invasione ucraina con questa, e non si possono sovrapporre. Quello che però secondo me voleva mettere in luce, adesso non devo fare l'esegeta di Marco Magnano, però quello che voleva mettere in luce Marco, secondo me, e che è una cosa vera, è che diciamo c'è stata una sorta di doppio pesismo, cioè, come dire, la Russia gli abbiamo fatto di tutto e di più, cioè l'abbiamo esclusi dalle competizioni, giustamente l'abbiamo esclusi dalle competizioni internazionali, abbiamo fatto le sanzioni, le cose eccetera, e il comportamento di Israele, che pure all'interno di una dinamica di botte e risposta, però è stato evidentemente, vogliamo dire, completamente sproporzionato. Beh, per non dire criminale, sì. Vogliamo dire anche criminale, allora, criminale.
Diciamo che
allora non abbiamo fatto un cazzo,
diciamo,
cioè,
che stanno pianificando, per quanto magari Liliana Segre non sia d'accordo, un genocidio. Quindi da quel punto di vista sì, non sono paragonabili, perché ogni guerra è differente da un'altra guerra, ma anzi probabilmente se vogliamo metterla su questo piano, andando appunto a ritroso e storicizzando tutto quanto, effettivamente la guerra tra Israele e quello che teoricamente dovrebbe essere la Palestina è addirittura più grave la situazione rispetto a quella
più
che
grave,
è avvenuta
più complessa, più profonda, sicuramente.
Però lui non ha neanche messo a paragone le due guerre, cioè lui ha parlato di informazione, di come viene veicolata l'informazione in alcuni
modi. E su quello
modi.
Devo
quindi
dire
quello,
io sono abbastanza
io
d'accordo
pure,
su quella cosa lì.
Non ha parlato di...
Fermo restando che, ripeto, sono
sì,
scenari diversi,
esatto.
Sono situazioni diverse che non so già, perché un conto è uno prende i carri armati, bombarda la capitale di un paese straniero, cioè come se noi, capito, prendiamo, andiamo a bombardare
sì,
Parigi
sì.
O invadiamo la Francia, e un conto è che c'è una correlazione, che poi è chiaro che ha portato a delle storture terrificanti, a morti, a cose, quindi non, come dire, non
anche
c'è...
anche perché appunto, come dicevo, dall'altra parte ci sono decenni di coloni, di territori occupati e via dicendo, quindi nel senso effettivamente non si possono paragonare perché sono situazioni differenti. Si può paragonare invece l'atteggiamento occidentale, che da una parte condanna
però,
senza se senza ma,
però
e
posso dire
parte
anche un'altra cosa
fa,
però posso
fa.
Dire anche una, mi fa dire anche un'altra cosa, è che allora su questo siamo d'accordissimo, e io ti dico anche sul discorso del genocidio, se tu senti parlare, voi avete preso un po' in burletta prima, giustamente tu e Marco, Ben-Gvir però per quanto folcloristico possa essere, è un ministro del governo Netanyahu, ed è uno,
certo,
che dice se capiremo che responsabili degli attacchi a Tel Aviv e Jaffa sono stati dei partecipanti ad una moschea lì, quella moschea va presa, chiusa e rasa al suolo. Poi ti dice dobbiamo fare in Iran quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo in Libano, cioè un'invasione. Ora io dico, rispetto a questo, ragazzi, secondo me, poi quando si parla di genocidio non è che si può,
certo, Ben-Gvir ovviamente fa parte, per chi non lo sapesse, insomma,
non è uno che passava per caso,
estrema destra,
non è che uno che passava per caso. Detto questo, rispetto al post di ieri di Enrico Mentana, che scrive, aspetta che lo ritrovo, ecco qua, che riprende il post dei giovani palestinesi, io non sono per nulla d'accordo con i giovani palestinesi quando scrivono il 7 ottobre 2023 è la data di una rivoluzione. Dopo un anno il valore dell'operazione della resistenza palestinese e della battaglia di Lui dell'Aqsa è chiaro a tutto il mondo. Io e poi scenderemo in piazza per ricordarlo. Ora, bisogna essere, secondo me, onesti intellettualmente da dire che questa è una porcata. Questi termini è una porcata.
Guarda, mi prendo solamente un attimo perché qui è una situazione.
Ma non fare due pesi e due misure pure te.
No,
eh?
Non sto facendo due pesi e due misure. Sto dicendo che è, secondo me, intellettualmente sbagliato prendere quello là, ad esempio, per fare per mettere le cose sullo stesso piano. Dice, sì, guarda, dall'altra parte stanno bombardando ovunque, stanno invadendo, stanno massacrando decine di migliaia di persone. Però guarda che pure, aspetta, però guarda che pure i giovani israeliani prendono il 7 ottobre come
no,
un...
No, ma no.
Sì, perché quello che fa Mentana con quel post è la stessa cosa.
Ma
cioè,
no,
stai mettendo...
No,
aspetta,
ma no.
Aspetta.
Ma posso dire che questo post non mi piace senza doverlo mettere in relazione con altro?
Ma io non ho visto Mentana postare là sopra centinaia e migliaia...
Sto parlando di me.
Fammi parlare. Centinaia e migliaia di post similari di israeliani altrettanto importanti o molto più importanti dei giovani palestinesi, e con tutto il rispetto non sono Ben-Gvir, appunto, sono comunque comunque in ogni caso i giovani palestinesi in Italia, non sono un ministro della Repubblica israeliana, che dicono cose tipo vanno sterminati i palestinesi, vanno uccise le loro donne e vanno rasi al suolo i territori. Quindi da quel punto di vista non puoi, se tu mostri quello per dire ma guarda che anche dall'altra parte sono così, stai facendo comunque due pesi e due misure, perché stai mettendo sullo stesso piano due cose che non stanno sullo stesso piano. Sono due piani completamente differenti ed è intellettualmente disonesto fare quello che ha fatto.
Come ti posizioni tu su questo posto?
Come mi posiziono sul fatto? Allora, io non sono chiaramente d'accordo con quello che hanno scritto i giovani palestinesi, perché comunque in ogni caso il 7 ottobre è stato un attentato terroristico orribile, ok? Però, da un certo punto di vista, se non posso giustificarlo, posso comprendere la storia di un popolo vessato da decenni che a un certo punto scrive una cosa del genere, per quanto sbagliata, ok? Per me è sbagliata, ok? Però io non sono un palestinese che vive da 80 anni con le bombe che ti ammazzano il fratello, la sorella e la madre. È un po' differente.
Va bene. Allora, vediamo un po'. Ben-Gvir incitava i coloni a sparare ai palestinesi. Sì, sì, questo è vero. Però stiamo parlando di uno che, appunto, ripeto, non è un passante, perché è un
appunto,
ministro del governo.
Ma Mentana ha riportato i post di Ben-Gvir? Non mi pare. Ha portato quello dei giovani palestinesi, adesso, non contano un cazzo. Adesso, non so,
Emiliano, Mentana non sta qua. Noi facciamo il processo a Mentana. Io dicevo,
però, aspetta, imparzialità a casa mia è un'altra cosa. Questa non è imparzialità.
Diciamo allora, che avrebbe fatto una riflessione proprio sul giornalismo in genere e su cosa significa proprio fare giornalismo. E io continuo a dire che poi il problema è la radice di tanti problemi, e lo diceva il nostro ospite, di come la narrazione, financo nell'utilizzo e la scelta di alcune singole parole, modifica quello che noi pensiamo. Ecco, diciamo che il giornalismo internazionale, guardiamo a casa nostra, il nostro giornalismo non fa sempre un ottimo servizio, perché dovrebbe fare quello che dice Emiliano, cioè il post dei giovani palestinesi è assolutamente da condannare e da censurare, al tempo stesso è assolutamente
vedi
da condannare.
Non ne usciamo, ragazzi, non ne usciamo qua.
No, però basterebbe fare
No, sto leggendo i messaggi che arrivano. Non ne usciamo, scusate. Ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Mentana è imparziale. No, allora, ragazzi, non l'ho detto io, l'ha detto. Forse l'ho detto io. No, non credo che l'ho detto.
No,
io.
L'ha detto il tuo ascoltatore.
No,
detto
un ascoltatore ha chiesto l'imparzialità di Mentana.
Perché se no io mi scordo pure che cosa dire. Non mi pare che ha detto questo. Allora, ma Mentana è imparziale. A parte che io, secondo me, imparziale non è nessuno, perché ognuno racconta e decodifica le cose secondo la propria interpretazione, la propria realtà, il proprio sentire, eccetera. Comunque, vabbè, Mentana è imparziale, non si finisce mai di imparare. Vi risulta che i 25 anni di Mediaset abbiamo fatto uno speciale su Dell'Utri e su Mangano, qui mo si è finita addirittura su Dell'Utri e Mangano. Vabbè, se non si è liberi su tutto, è difficile essere obiettivi su un tema specifico di geopolitica. Poi, Mentana è un giornalista, allora, di parte e molto scorretto. Qui c'è un amico, vedi, che dice: in Ucraina c'è una guerra tra eserciti, in Israele bombardano civili a rotta di collo, gli israeliani allargano il conflitto in modo arbitrario, in Occidente due pesi e due misure, imbarazzante e vera disinformazione. Poi Mentana è al soldo dei sionisti, scrive qualche altro tuo amico. Poi per voi i partigiani erano terroristi,
per voi chi?
Che ne so, per voi in generale.
Poi chi
ce l'hai? Per voi, signor Rubbi.
Allora, Mentana imparziale, la voce del padrone per eccellenza. Invitate Orsini, che è veramente imparziale.
No, Orsini non è imparziale. Cioè,
Dai calmo,
ragazzi. Non è che quello che
è
dice
un fanatico sionista.
Non è che quello che
voi partigiani erano terroristi.
Per
favore. Vabbè, ragazzi, che vi devo fare? Io leggo quello che c'è scritto. Che devo fare?
Buongiorno, signor Radio Rock. Ciao. Vi amo, vi voglio proprio bene. Non vi lascerò mai. Dopo questa premessa, però, vi posso dire una cosa: come si fa a dire che Mentana è imparziale? Ma non è possibile!
Bene, grazie. Mentana è imparziale. Questo è uno che mi manda tutte le risatine. Possiamo dire che è più probabile che sia Israele la sorella atomica, in caso le cose vadano male, piuttosto che Putin, dice qualcun altro. Ripetete il cognome di Marco: si chiama Marco Magnano. Mi mandi il nome del giornalista, grazie. Marco Magnano. Ancora vai,
il nome del giornalista.
Scusate, una botta e risposta verso il Libano, cosa che so anni porta di quella miseria che attaccano, ammazzano, dicono. Questa è un'invasione, hanno invaso il Libano, hanno invaso la Palestina e stanno in atto con una cazzo di pulizia etnica da ancora prima che...
Ragazzi, però, per favore, un israeliano intervenga qua, perché sennò dobbiamo controbilanciare, per favore, che se noi siamo imparziali dobbiamo controbilanciare.
Un israeliano la vedo difficile, magari un ebreo.
Che puntatona, ragazzi, grazie. Poi Mentana fa parte della città metropolitana di Roma, ricordiamo anche questo. Mentana sta qui, suonano Mentana, no?
Ah, sì,
città metropolitana
portiere
di Roma, sentiamo quanto è gustoso. Vai, sentiamo.
Ah, finalmente un ospite che parla male del Foglio. Ah, aria pulita, che Matteo, bello.
Matteo vive per odiare il Foglio. Il Foglio, va bene. Possiamo chiedere ad Emiliano. Ah, aggiungo una piccola cosa. Aggiungo una piccola cosa su Liliana Segre. Allora, altrettanto mi viene da dire che etichettare, come ho visto in alcuni post, Liliana Segre come agente sionista.
Vabbè, ma chi l'ha fatto, dai?
Non, cioè, lo so chi l'ha fatto, non mi interessa. È una cosa folle. E poi ti voglio dire anche un'altra cosa. Ma lasciamo in pace Liliana Segre. Ma perché dobbiamo andare a rompere il cazzo a Liliana Segre su queste cose? Basta. Sì, esatto. Cioè, parliamo della signora che ha 90 anni,
molto,
cioè,
la Cogliani, no, che è segnata nella sua vita da un episodio travolgente.
Ma che cosa ci spinge a voler andare da Liliana Segre a chiedere, devi dire questo?
Ma senti, che ti dico, senti che ti dico, io lo capisco se Liliana Segre non vuole parlare di genocidio. Non perché io sia d'accordo con lei, perché se io sono in totale disaccordo con lei, perché per me è un genocidio. Ma trovo che sia folle una cosa del genere e chiaramente non può essere lucida rispetto a quello che sta avvenendo.
Ma ragazzi, ma perché? Ma trovo che sia folle andare a chiedere, a pretendere che si esprima come vogliamo noi una persona in generale, figuriamoci poi Liliana Segre. Potete chiedere ad Emiliano cosa di commentare le frasi di Chef Rubio. Si può dire che ha detto una cazzata, e lo dico da persona di sinistra, non lo so che ha detto, però
non so,
ragazzi,
che ha detto.
Non sappiamo se ci dici che però,
se ce le mandi magari te le commentiamo.
Se ce le mandi le commenteremo fuori onda, le commenteremo perché dobbiamo chiudere, le commenteremo per cazzi nostri. Mentana, no, questo non si può leggere, perché se no poi arriva pure la guerra. Ho detto che lo invitiamo, la settimana prossima a Mentana in trasmissione.
Bene, io sono contento.
A quanto pare c'è stato un tipo, una specie di dissing tra lui e Cruciani.
Ah, vabbè.
Vabbè, che comunque è sempre cosa buona e giusta, quindi di base di base vorrei stare dalla parte di Chef Rubio, però non so quanti cosa ha detto, quindi
dovremmo... Allora, come quando parlate
guerra fra geni.
Ce l'ha con voi, con te, come quando parli di Ucraina che aspetti un russo per bilanciare, è vero Emiliano?
Che cosa?
Vergogna.
Che cosa?
Aspetti un russo per bilanciare.
Guarda che quello che ha chiesto l'israeliano sei tu, non io.
Un russo per bilanciare. Vergogna. Va bene, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Domani Emiliano. Mattina. Ciao Emiliano, settimana prossima. Noi torniamo domani con il The Rock Show alle ore... Ma non ho dato il nome, vabbè, non posso fare. Vabbè,
Pezzone sta partendo.
Sì, perché è in relazione con quello di cui abbiamo parlato oggi. Quindi, insomma, ero preparato qui e adesso lo ascoltiamo in chiusura. Noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Tra pochissimo Gagarin con Marco e Tatiana. Emiliano Rubi, lo ritroviamo settimana prossima, forse con Enrico Mentana in studio. Attenzione.
Io e Chicco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.